Correva l'anno, corsi e ricorsi storici del calcio anconetano.
Alle 18.39, buonasera e ben ritrovati gentili ascoltatori con Correva l'anno, la puntata del mercoledì, quella che vi fa compagnia durante la settimana, quella che spezza un po' la monotonia del campionato e quella che si dedica alla storia, ai racconti, agli aneddoti, alla storia soprattutto del tifo. E anche questo mercoledì parleremo proprio del tifo, del movimento Ultras della città di Ancona, della fantastica Curva Nord. A proposito, prima dei saluti, ricordiamo subito che sabato 2 dicembre si terrà la festa dei 10 anni di Curva Nord, al Circolo del Pinocchio, torneo di calcetto alle ore 15, poi foto, articoli dal 2007 ad oggi, compreso anche qualche video molto importante e molto interessante da vedere. Ci sarà anche una cena, quindi è necessario la prenotazione al 366-7158-465. Il posto che ospiterà l'evento è capiente, 100 posti al massimo, quindi appunto è necessario prenotare al 366-7158-465. Il costo dovrebbe aggirarsi attorno ai 15 euro. Poi magari entreremo meglio nel dettaglio dopo appunto aver sviscerato tutti i temi che tratteremo in questa serata. Nella scorsa puntata, quella del mercoledì, che vi tiene compagnia ormai da un po' di tempo, siamo finalmente arrivati a toccare uno degli anni più importanti del movimento Ultras Anconetano, la nascita del collettivo. Abbiamo appena sfiorato con tanti particolari, con molte curiosità appunto, ma stasera ci torneremo anche con ospiti molto importanti. Ma dicevo dei saluti, salutiamo Franco Lorenzini. Intanto tanti auguri Franco di buona guarigione, piano piano ti stai riprendendo e ti aspettiamo al più presto in questo studio. Poi un pensiero c'è sempre per Alessio, Filippo, Mauro, Claudio e Davidino, e poi per voi ascoltatori che potete interagire con noi al 334 35 20 488 SMS WhatsApp, 334 35 20 488. Potete scriverci una mail al diretta@radiotua.it. Le frequenze sono 98.500, 92.2, ma nello streaming audio e video siamo raggiungibili al www.radiotua.com, sempre ricco di notizie non solo inerenti al calcio ma anche a tutta la nostra città. Buonasera Massimo, che anche questa sera è con noi e con
buonasera
voi.
Buonasera a tutti i radioascoltatori e a tutto il popolo dorico e a tutti i ragazzi che hanno fatto parte in questi anni di questo magnifico movimento, lo ripeto sempre, e quindi un saluto caloroso da parte mia anche a tutti i ragazzi che hai nominato prima, che nominiamo sempre ogni mercoledì e non ci dimentichiamo mai di loro
e che ci sembra sempre giusto ricordare, perché a proposito del loro contributo per quello che riguarda la nascita del tifo, insomma, hanno dato tanto. Ma a proposito di persone che hanno contribuito e che hanno dato il massimo nella storia della Curva Nord, questa sera non siamo soli io e te.
No, questa sera non siamo soli, perché come hai detto la scorsa settimana, con poi tra l'altro con Bizio, che comunque faceva parte di Red Chaos, abbiamo toccato dei punti determinanti di quel passaggio, come me, come tutti, naturalmente con cose esattissime, come ha detto Bizio, anche con delle piccole imprecisioni, perché è normale che ci stanno, come le ho fatte io spesso e volentieri anche nelle varie trasmissioni, perché parliamo di tanti anni, sono passati tanti anni, quindi è facile,
difficile ricostruire,
è difficile
tutto,
ricordarsi,
no?
Tutto, e qualcosa ci dimentichiamo, però era giusto comunque dare una forma al discorso nascita del collettivo e comunque a chi in quel momento si è sentito di costruire e di far partire il meccanismo e far partire a far attivare questa meravigliosa storia che si chiama collettivo Curva Nord, perché effettivamente collettivo autonomo Curva Nord, perché il nome poi all'epoca era stato dato questo nome qua, che era collettivo Curva Nord autonomo Curva Nord Ancona, e quindi ho pensato di portare con me un ospite che poteva darmi una mano e sicuramente, visto e considerato che è stato una delle colonne, una delle menti insieme a Danilo e ad altri ragazzi che poi saranno tra l'altro ospiti qui dopo, di cui farò il nome, quindi ho pensato questa sera di portare con me Simone Musciano, perché Simone è qui con noi e sono molto felice di averlo vicino a me, quindi scambieremo dei racconti, così ci scambieremo, passeremo diciamo una bella oretta e mezzo insieme. Saluto a Simone qui con noi.
Grazie a Massimo, ringrazio Radio Tua di questa possibilità. Quando mi ha chiamato Massimo per fare questa cosa mi ha reso veramente felice, perché mi ha fatto ritornare indietro di 30 anni, quindi una bella cosa, e vi ringrazio a tutti. Spero di dare un contributo a questa trasmissione, comunque con la mia esperienza e con i miei ricordi, condivisi quasi tutti con Massimo. Grazie.
Siamo noi molto onorati di averti all'interno dei nostri studi e ti ringraziamo per la disponibilità che ci hai fornito. Nel frattempo i nostri radioascoltatori all'ascolto subito ci stanno mandando delle foto che purtroppo chi ci segue non può vederle, però sono bellissime, che ritraggono proprio Simone in alcuni momenti, in alcune fasi a cavallo degli anni 88-89. Veramente molto belle queste foto che ci riportano indietro con il tempo. Una piccola però e doverosa precisazione vorremmo farla. Noi qui stiamo cercando di ricostruire, di ricucire i fili, di ricordare la storia di un movimento bellissimo, del collettivo, della nascita. È normale che qualche passaggio può sfuggire, ma soprattutto il messaggio che deve essere chiaro, cari ascoltatori, è che nessuno qui vuol fare il presuntuoso e vuole in qualche maniera mettersi sul piedistallo. Si parla con tranquillità di un qualcosa di molto bello in cui ognuno ha fatto la sua parte. C'è chi si è impegnato un po' di più, c'è chi ne ha fatto un po' di meno, ma comunque tutti sono stati molto importanti. Poi le porte di Radio Tua sono aperte, quindi chi desidera può venire qui tranquillamente in studio a mettersi seduto e a raccontare.
Sono d'accordissimo con te, che è normale, no? Poi una cosa che torniamo anche sul discorso che è successo nel libro, no? Se qualcuno pensa che Massimo è venuto qua, o Paolo, o qualcun altro, o gli ospiti che hanno partecipato, è venuto qua per fare, non so, come hai detto te, presuntuoso, perché pensa, o perché voglio fare la prima donna, o qualcuno la vuole fare, o il protagonista, ha sbagliato proprio persona. Chi mi conosce benissimo lo sa che non ho bisogno di fare protagonismo, perché io quello che ho dato in tutta la mia storia da ultras mi viene riconosciuta in curva ogni volta che entro, quindi mi sento pulito per questo. Come ho fatto il libro, che giustamente da qualcuno sarà stato criticato, ma ricordo comunque il successo di 1700 libri venduti, e quindi la trasmissione è una trasmissione seguita. Io invito comunque, visto e considerato che questa trasmissione, come ho detto prima, per rispetto di chi ha fatto la storia del collettivo, la storia della curva, chi è andato avanti nei tempi dopo di me, anche se io comunque ci sono stato sempre, per rispetto loro arriverò fino a una data e poi lascerò le redini. Io penso che sia giusto, per dare un prosieguo ai giovani, un racconto di quello che era. Siamo arrivati al collettivo, quindi parliamo del collettivo. Dare un racconto ai ragazzi, ai giovani, o chi vuole rivivere quei momenti che abbiamo vissuto tutti insieme da giovani, può tranquillamente venire in trasmissione e prendere le redini del proseguo di questa storia, senza vergognarsi, senza nessun problema. Quindi è un invito a dare un prosieguo, a regalare un qualcosa che secondo me è una meraviglia, perché una storia così si deve tenere chiusa dentro ai nostri ricordi. Va raccontata, va narrata, va raccontata ai più giovani per stimolare e per far capire chi era e chi è ancora questo grande movimento che dal 76 ad oggi ha regalato tanto nella storia.
334 35 20 488, siamo invasi di messaggi e quindi Massimo, Simone, preparatevi perché dovrete soddisfare molte curiosità. Intanto, per scaldare, visto che fuori è freddo, ulteriormente l'ambiente, il popolo dorico, siamo andati a ritrovare proprio i cori di quel periodo, così ce li rigustiamo noi e se li riassapora chi ci sta seguendo.
Yeah.
Punto Biancorosso.
E questa era la prima clippina, poi ce ne sarà una seconda. Sono cori lanciati direttamente dalla tribuna coperta dello stadio di Licata, campionato 1988-89. Perché cosa succede, Massimo, quando l'Ancona torna in Serie B dopo 37 anni? Inizia a confrontarsi con delle formazioni che o non aveva mai visto prima o che pure non incontrava da anni. E quindi abbiamo sentito in questa trasferta di Licata dei cori individuali dedicati al solito Massimo Gaddas, a Spigarelli, anconetanissimo, che pochi mesi prima aveva deciso con un suo bolide da 30 metri una partita contro la Roma in Coppa Italia. E poi abbiamo sentito Deo Gracias, abbiamo sentito invocare il nome di Toni Vettore, attaccatissimo ai colori dorici anche adesso, addirittura anche a Graziano Piagnerelli che faceva il secondo portiere, ma soprattutto quella cinquantina di supporter dorici dopo un viaggio estenuante in Sicilia, a Licata, pensate, ha fatto partire il classico coro: siamo sempre con voi, non vi lasceremo mai. A distanza di molti anni è sempre così anche in prima categoria.
Ma io ripeto, poi ripartiamo al discorso dell'altra settimana, no? Naturalmente eravamo arrivati ad un punto dove questi giovani che stavano arrivando un po' da tutte le parti, si prese la decisione, mi sono affiancato in quel periodo ai Red Chaos, di cui Simone faceva parte, poi Bizzi ha raccontato l'altra settimana, e quindi si diede vita a cercare di raggruppare tutti questi ragazzi a portarli, che non fu una cosa molto facile, perché l'idea nostra fu bella chiara, da lì a qualche anno cercare di portare tutti sotto un unico striscione, quindi comunque era anche difficile per i ragazzi dover dimenticare il gruppo a cui si apparteneva per entrare sotto un unico gruppo, ma quindi ci voleva un lavoro, e quindi soprattutto noi dovevamo dare una convinzione ai ragazzi che arrivava e dargli proprio un punto ben preciso e dimostrargli che c'era veramente un gruppo che stava lavorando sotto e stava cercando di riunire tutte le forze e portarle sotto a questo movimento che si identificava con il nome collettivo. Simone era uno di questi ragazzi, cito Danilo che era una grandissima mente, c'era Paolo D'Agostino che tra l'altro sarà presente stasera. Paolo, ho ritrovato Paolo dopo tanto tempo, anche se sentiamo, è stato disponibile subito a parlare dei Leoni della Pista e a parlare anche lui, quindi sarà ospite anche lui, più tanti vari gruppi che arrivavano, come gli Schizzati, anche stasera ci saranno ospite anche gli Schizzati. E noi quindi avevamo l'obbligo, il dovere, noi che avevamo più voglia in quel momento lì, più tempo anche di dedicarci a questi ragazzi, di raggrupparli sotto a un unico gruppo. Il lavoro non fu, dico, facile, quindi prima di far partire lo striscione si dovette creare il gruppo, ci vedevamo alla Medici, no Simone? Ci vedevamo alla Medici e da lì partì questa meravigliosa storia, questo meraviglioso percorso lanciato da una squadra che andava fortissimo, l'attaccamento verso i giocatori naturalmente era grande. E quindi decidemmo insieme di fare questo gruppo. Se vuoi, Simone, puoi anche ricordare.
Sono stati momenti intensi, perché siamo stati anche fortunati probabilmente in quel periodo lì ad avere una squadra che giocava, ci dava soddisfazione, tutto quanto. L'entusiasmo era alle stelle, avevamo 18, 19 anni, quindi 17 qualcuno di noi. Avevamo tempo da dedicare a questa cosa e ci abbiamo messo tutto noi stessi, sono stati veramente momenti bellissimi.
Con un'organizzazione impeccabile, sì, guardavamo, sì, qualsiasi cosa, cercavamo, ma poi si migliorava, usciva giorno dopo giorno, insieme, si costruiva, eravamo una famiglia, vivevamo 24 ore al giorno insieme, dormivamo alla, sì, Medici, pensavamo le coreografie che si dovevano fare, pensavamo anche ai momenti e comunque al momento che ci dovevamo incontrare con delle tifoserie comunque avversarie, dove i nostri rapporti
non erano proprio magnifici.
Quindi si andò avanti passo per passo, giorno dopo giorno, e giorno dopo giorno arrivava sempre gente nuova. Ecco perché io dico che naturalmente noi abbiamo avuto l'idea di far iniziare questo gruppo. Ma il plauso va a tutti quelli che poi nell'arco degli anni hanno portato avanti questa meravigliosa storia. Io non sono il primo e non tirerò mai un nome indietro di chi ha fatto il bene e chi ha aiutato a costruire questa storia meravigliosa che è durata per tantissimi anni. Quindi il collettivo, diciamo, parte in questa maniera qua.
Tu dicevi prima, e poi ci riagganciamo anche a un discorso fatto nelle puntate precedenti, arrivava gente, e questa gente arrivava dai quartieri,
sì.
Cosa che invece adesso, attualizzando, manca un pochino. Però arrivava gente dai quartieri e dalle Grazie sono arrivati i Red Chaos.
Giusto. Dalle Grazie e Red Chaos arrivavano i Falconer Alcohol, arrivava il Pinocchio, cioè eravamo tutti via Tiziano. Via Tiziano, giusto, è stata la parte più importante, cioè in quel momento lì, all'inizio, prima di andare alla Medici, c'avevamo il Cazzolaro, cioè il Cazzolaro è stato quello che comunque ci ha dato con via Tiziano, col bar di Piera, perché è inutile negarlo, cioè ci vedevamo da Piera, con Flavio.
Piera, Massi. Tra l'altro Piera, una donna che è stata per il suo periodo una donna magnifica, ci ha aiutato tanto, anche se c'entrava poco con il movimento Ultras, però in quel momento lì Piera è stata fondamentale, ha dato un appoggio. Simone lo sa, si facevano riunioni anche in via Tiziano, i ragazzi di via Tiziano erano attivissimi, ricordo Giambo, ricordo Ciattaglia, ricordo Flavio, che poi tra l'altro Flavio era quello più impegnato proprio nel gruppo. Flavio era l'appunto d'appoggio, era quello in via Tiziano che prendeva le prenotazioni e diciamo si faceva insieme, non chiudevamo le porte a nessuno, le porte erano aperte a tutti.
Il Bar Tiziano era la vera sede del collettivo?
No, il Bar Tiziano è stata la sede momentanea di appoggio del collettivo, una sede d'appoggio dove delle sere noi facevamo le riunioni quando la sala ci stava più grosso, ma i Red Chaos, visto che avevano la sede nella Medici, diciamo che la sede, forse la vera sede del collettivo, si identificò alla Medici, giusto?
Sì,
alla
dove
Medici.
Si organizzava il tutto, tutte le trasferte, tutto quello che dovevo fare, le coreografie, dove andare a comprare le sciarpe, cose, macerata feltre, andavamo in giro per l'Italia a comprare i palloncini per fare le coreografie, abbiamo fatto di tutto.
Perché nel materiale, tra l'altro, no, Simone, ne serviva tantissimo, sì, ti ricordi? Sì. Il materiale ne serviva tantissimo, c'era una cassa forte che ci permetteva di poter dare la possibilità a tutti i ragazzi che venivano in curva di poter andare in trasferta, usufruire di un aiuto in trasferta a chi non aveva le possibilità. Molta gente, non so quanta gente abbiamo veramente aiutato, nel senso non io e Simone, ma il movimento, gruppo, quel momento, gruppo, il collettivo, gruppo. Quanta gente non aveva proprio i soldi e li portavamo in trasferta con noi. Piera, tra l'altro, era buonissima di cuore, aiutava tutti, era una persona veramente impagabile su quel lato lì. Naturalmente poi
non c'entrava niente con il movimento.
Arrivato un punto, tra l'altro io ricordo anche nel sociale quanto il collettivo abbia da lì in poi in avanti, per tutti gli anni, per una decina di anni anche più, aiutato nel sociale. Partecipavamo a qualsiasi iniziativa dove potevamo aiutare, che poteva essere una beneficenza, che poteva essere anche un'occupazione. Avevamo fatto via Flavia, avevamo occupato il centro autogestito sociale via Flavia, avevamo dato un aiuto, avevamo ripulito completamente il cardetto. Giusto?
L'avevamo
pulito nella vera senso, le piante tagliate, tutto, c'erano concerti, al sabato sera era pieno di gente, abbiamo fatto di tutto di più.
Il collettivo non era solo lo stadio, ma era un modo per stare insieme tutti i giorni. Che andava ad occupare anche altri temi.
Sì. Il collettivo
anche
Paolo
altri
era una
settori.
Forza, temuta anche. Io ricordo che in quel periodo la politica si cercò molto, sia da una parte che da quell'altra, di avvicinarsi al collettivo, perché spostavamo
degli equilibri.
Sì, e poi spostavamo tanta gente.
Io Massimo voglio dirti questo, voglio dirvi questo anche a Simone. In quei periodi, alla nascita del collettivo, soprattutto nei primi anni, prima del gruppo, è giusto dire che veniva la squadra? Cosa che poi si è ribaltata dopo probabilmente tutto il marcio che è emerso nel mondo del calcio.
Secondo me è camminato pari passo. Naturalmente la squadra veniva. Diciamo che forse nel movimento adesso si dà più importanza al gruppo che alla squadra, ma perché è maturato, è cambiato il movimento Ultras. Quella volta lì, naturalmente, sulle ali dell'entusiasmo, i giocatori erano naturalmente Ma io penso che in qualsiasi altro stadio d'Italia, in qualsiasi altro, anche in qualsiasi altro gruppo ultras di quei tempi lì, penso che faccia parte proprio di quel periodo del movimento lì, della fine degli anni Ottanta, no Simone?
Sì,
cosa
questo
dici?
È sì, perché la squadra, cioè il gruppo, il movimento ultras, noi lo vivevamo prima, abbiamo vissuto come amici, cioè proprio un gruppo di amici, poi è diventato qualcosa di più frequentando lo stadio e andando a fare l'ultras inteso come l'ho inteso io, perché poi io ribadisco, io sono di quelli che nel 90 per mille motivi sono uscito, quindi è anche breve la mia storia di ultras dentro gli ultras ancora, però è stata, sì, condivido quello che dice Massimo, però è stato proprio, era la squadra, secondo me veniva in secondo piano in quel momento lì, non era al centro della cosa.
Più che il secondo piano camminava pari passo, ma è normale che per noi i nostri leader non erano loro.
Certo.
Quindi è vero che poi il collettivo da lì a un anno poi prese un'identità diversa, naturalmente la parola ultra sappiamo cosa vuol dire, quindi decidemmo di cambiare un po' la nostra forma di gruppo. Naturalmente con grande dispiacere decidemmo che Piera non poteva più, da lì a un anno e mezzo dalla nascita, Piera non poteva più far parte di questo movimento. Decidemmo con un grande dispiacere, con una riunione, forse mi sembra a casa sua, se non sbaglio, proprio
a casa sua.
Gli
abbiamo detto, ha comunicato,
e abbiamo comunicato che lei non poteva più far parte di questo movimento, con grande dispiacere togliamo la cassa, insomma, perché spiegammo che comunque avevamo un'identità ultras portava comunque avere, lo sai benissimo, con le tifoserie avversarie
altre situazioni,
scontri che potevano succedere benissimo, dove lei non è, e anche cercavamo una configurazione del nostro gruppo con Danilo e gli altri, avevamo deciso che noi dovevamo essere autonomi. Ecco perché il nome collettivo autonomo. Autonomi perché non avevamo intenzione di avere, per non trovarci in un gioco.
E siamo usciti anche
dalla Medici. Contraddizione.
Anche dalla Medici siamo usciti.
Siamo usciti dalla Medici poi, oltretutto.
Cioè per dare proprio un segnale generale a tutti.
Ma non solo quello. Non volevamo rapporti con la società, ma non perché noi con la società non andavamo d'accordo. Non volevamo essere vincolati da niente.
Da nessuna situazione, liberi
di poter decidere di quello che fare o quello di quello che si doveva fare o quello che non si doveva non fare. E naturalmente questo portò anche dei sacrifici economici alle casse, no? Perché comunque dovevamo, se prima il primo anno la società un po' ci dava una mano tramite Piera nell'organizzazione di Pulma, poi invece si decise di troncare proprio quello e quindi aumentarono il costo delle trasferte, ma sulle ali dell'entusiasmo, no Simone?
Siamo andati in giro e trovato la possibilità di portare in trasferta anche chi non aveva la possibilità, abbiamo sempre fatto, anche Pulma da 65, vedi Taranto.
Allora, la stiamo nominando da un po', intanto vi invito sempre a scriverci al 334 35 20 488 sms e whatsapp per interagire all'interno del nostro programma, la stiamo nominando da un po', Piera Schiavoni, correggetemi se sbaglio.
Cognome, io sempre c'era.
Piera, che naturalmente è diventata anziana nel frattempo, spesso ci ascolta, soprattutto il figlio, quindi speriamo che questa sera sia sintonizzata in modo tale che gli possano arrivare i nostri saluti. Per quello che riguarda Flavio e Pier Giorgio, lo diciamo ai più giovani, sono dei ragazzi che hanno fatto parte, soprattutto all'inizio del collettivo, ma in una tragica domenica mattina sono scomparsi a seguito di un incidente stradale in via Bocconi. Li ricordiamo sempre e le ricordiamo con grande affetto, lo stiamo facendo anche questa sera. Vai Massimo.
Volevo ricordare un aneddoto, così, che mi è venuto in mente adesso. Io vorrei ricordare anche un'altra persona che si allaccia un po'. Adesso vediamo Simone poi se ricorda. A noi uno dei più grandi che frequentava il gruppo in quegli anni era Claudio Giuttari. Claudio non aveva...
Cagliari. Cagliari.
No, Cagliari, io ricordo in casa. Il giorno che che avevamo tirato fuori lo striscione... Che ricordo di Flavio Pier Giorgio.
Era Ancona Regina.
Ancona Regina, bravo.
Con la canzone
allora, Claudio, purtroppo lo sapevamo tutti ancora, chi lo conosce, Claudio aveva dei problemi, insomma, suoi personali, no? E siccome che quel giorno fu fatta una colletta in curva, non mi ricordo se fu fatta per la famiglia, per aiutare, adesso non... questo mi sfugge bene, forse qualcuno col messaggio ce lo ricorda. E c'era da andare in gradinata. con una scatola a raccogliere i soldi. E noi eravamo indaffarati, chi doveva fare io un megafono, quello i tamburi, quello e quell'altro, dovevamo organizzare, non c'era nessuno che ci andava. Claudio si offrì per andare a prendere i soldi. Naturalmente qualcuno fu un po' titubante, perché certo, conoscendo Claudio, beh, quella fu una cosa, una domenica che veramente l'emozione mi passò nella pelle, perché Claudio scavalcò, con tutti i problemi che aveva, scavalcò la gradinata. A me mi disse queste parole qua, ci vado io che conosco tutti in gradinata, a me i soldi me li dà tutti. Claudio si fece tutta la gradinata con una cassetta, riscavalcò, ci portò una cassetta colma di soldi, piena di soldi. Claudio fece una cosa, questa mi ha detto, questi sono per Flavio e per Giorgio, portò una cassetta piena di soldi, fece una cosa veramente da rabbrividire la pelle. Ecco perché Claudio mi sta nel cuore, è giusto che lo ricordo, in un aneddoto veramente importante che fu successo proprio quella domenica lì.
Hai fatto benissimo, Massimo, a ricordare. Vedete quante cose vengono fuori, e aspettiamo anche i vostri contributi. Ricordo 334 35 20 488. Leggiamo che ci scrivono i nostri amici. C'era pure nella mia città, c'è una malattia che non va più via. Abbiamo capito poi a chi si sta riferendo. Non puoi fare un passo che è tutto sotto controllo. Poi ci sono impropri verso Palermo. Senti Massi e Simone, mi scende la lacrima, semplicemente ultras. Poi Massi nel mondo nostro conta i fatti, le chiacchiere le porta via l'invidia, rosicano e lasciali rosicà, va bene, fa riferimento a un preambolo iniziale, credo. Poi ciao Muscià, un saluto da Bizio. Massimo, tanto lo sai che c'è sempre qualcuno che critica e giudica, ma vai avanti che vai alla grande. Saluti a Simone Muscià da Carlo Granita, alias uno dei Sant'Angelo Boys. Poi,
saluto anch'io.
Ok, poi si trova ancora il libro, grazie Daniele. Certo,
sì, il libro... sabato ci saranno i libri al Pinocchio lì. E comunque c'è sempre il mio numero di telefono, chi vuole mi chiama 339-58-38-865. Mi chiama... Io ho sempre i libri in macchina, quindi
datevi da fare un'idea per il Natale.
Sono intenzionato una di queste domeniche in casa comunque di chiedere alla società il permesso per poter mettere un punto vendita lì dei libri. E sono sempre in vendita, gli ultimi, come ho detto, scontati al 50%, anche perché la solita mia intenzione è quella di aiutare Filippo, visto che ci avvitiamo alle feste di Natale. E quindi i libri ci sono ancora, saranno un paio di cento libri rimasti, e quindi ci sono, insomma, ecco, chi è che vuole i libri li può trovare in queste o telefonandomi o sabato al Pinocchio oppure allo stadio, e magari lo farò sapere in radio quando, che domenica verranno messi i libri allo stadio.
Benissimo, e noi come emittente, al di là della puntata del mercoledì, andando in onda tutti i giorni, faremo propaganda il più possibile. Dell'incidente che ha detto in via Bocconi insieme a Flavio e Pier Giorgio c'era anche Andrea Spadaro? No, è un altro incidente che accadde purtroppo 10 anni dopo. Poi come si chiamava?
No, in quell'incidente lì c'era un altro ragazzo che stava con noi, Aldo Masi, se non sbaglio.
Aldo Masi, è vero.
Aldo non si fece niente, mi sembra, quella volta.
Aldo
giusto?
Masi, hai ragione.
Cioè non si fece niente, si fece male, ma
non così tanto.
Bene.
Poi Simone, questa è bellissima, Simone. Simone, ciao, sono Fiorella, la cugina di tua madre. Quanti lavori ti ha fatto tua nonna, che sarebbe mia zia? Sì. Alla grande. Sì. Ciao Fiorella. Poi ho praticato la medici per tanti anni, questi ragazzi lavoravano sulla terrazza sopra il giornalaio. Poi fatti sentire i cori contro l'Ascoli che mi danno gusto un bel po', quelli li faremo sentire successivamente perché l'Ascoli in quegli anni c'era. Ancora non c'era. Ci fermiamo per il primo break pubblicitario alle 19.08, ma state lì sintonizzati con ospiti e tanti altri aneddoti. 334 35 20 488, correva l'anno su Radio Tua.
Punto Biancorosso.
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo, perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro. Perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo. Energia con amore.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità. Dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Ad Ancona, nuovo centro sportivo Schiavoni in via Pastore 17, zona Baraccola.
Da noi troverete campi per calcetto, basket, pallavolo e tennis e una palestra con corsi di fitness, psicomotricità, karate e tante novità. Un'unica struttura per tanti sport. Il nuovo centro sportivo Schiavoni è aperto 7 giorni su 7. Potete prenotare direttamente al numero 071 80 41 60. Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato Nexen e Dunlop, aziende leader per la vendita e assistenza pneumatici. L'autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiama lo 071 280 30 80. Tappezzeria Alessandrelli, dal 1961, è sinonimo di professionalità e cura del dettaglio. Alessandrelli è tessuti per tendaggi, tende tecniche da sole, allestimenti nautici, rivestimenti, divani e poltrone. Il tutto con lavorazione artigianale. La tappezzeria Alessandrelli è a vostra disposizione ad Ancona in via Marconi 10A. Per info 071 57 327. Ad Ancona ti aspetta Perbacco, enoteca e degusteria. Puoi trovare le migliori etichette consigliate per voi da un esperto sommelier professionista. Originale servizio di vino sfuso dal serbatoio. Apericena tutte le sere. Sala climatizzata disponibile per compleanni, cene, eventi a tema e degustazioni guidate. Prodotti di alta norcineria selezionati dai nostri territori. Salumi, formaggi, olio extravergine e tanto altro. Ad Ancona c'è Perbacco, in via Valenti al centro Mirum. Chiuso la domenica.
ADVstocks.it, per comprare sotto costo i prodotti delle migliori marche provenienti dai cambi merce pubblicitari. iPhone 6S 32 GB a soli 299 euro. Samsung Galaxy S8 64 GB a soli 399 euro. Acquista su ADVstocks.it buoni carburante. Otterrai fino al 40% di carburante omaggio. Vai su ADVstocks.it e scopri tutte le offerte sotto costo. Solo per possessori di partita IVA.
Punto Biancorosso.
...19.12 di nuovo in diretta con Correva l'anno, 334 35 20 488 in studio, oltre a Stefano Fera che ha la parte tecnica, ce ne scusiamo, non l'abbiamo citato in apertura, c'è Paolo Papili, Massimo e poi Simone Mosciano e soprattutto i vostri pensieri al 334 35 20 488. Ritorniamo a parlare del collettivo e dei vari spostamenti perché sì, ci sono state delle sedi, no?
Sì, quando parlavamo ricordo, di poi passo la parola a Simone questa cosa qua. Naturalmente, ritornando al discorso di prima, la grande voglia di portare tutta la curva sotto un unico nome. E da lì ci siamo ben chiari. Naturalmente c'erano tantissimi gruppi, tantissimi striscioni, e quindi piano piano si doveva lavorare in questa cosa qui. Quindi non fu facile, ripeto, e ricordo anche una cosa, non fu facile, ci fu anche litigare tra di noi, perché io ricordo la trasferta di Cesena che litigammo con i ragazzi di Tavernelle e Anfa perché misero lo striscione Anfa al centro della curva, non aspettarono, non diedero rispetto, non portarono rispetto, successe, senza cattiveria, penso, comunque quel momento lì, giustamente, collettivo, si doveva prendere il proprio rispetto nei confronti di tutta la curva, dimostrando, e quel giorno i ragazzi dimostrarono la grande forza che avevano, perché ripresero il centro della curva dall'ultimo litigare, no? Passarono degli anni prima che comunque tutti riuscirono a capire l'importanza di andare sotto un unico striscione. Tra l'altro ricordo una cosa, l'altra volta chi ha dato il nome collettivo, lo dicevamo con Bizzo l'altra volta, il nome l'abbiamo dato noi insieme, noi che l'abbiamo fatto. L'idea penso che sia partita un po' copiando forse il collettivo dalla Fiorentina, penso.
Sì, ma
non
è
lo
stato,
so, adesso
cioè,
serata intera, la parola discutere. Stessa collettivo dava l'idea dell'unione, sì. Quindi.
Che era però uno striscione che anni prima era già apparso,
sì,
in curva.
Era già apparso in curva. Era già apparso quel vecchio striscione che fece Jacopo con il gruppo. Era comunque un nome tendente politicamente a sinistra. Perché i collettivi comunque. E non nascondendo, come avevamo detto l'altra volta, che comunque la maggior parte di noi eravamo tutti quasi tutti
di sinistra.
Ci chiedono perché Collettivo poi è diventato Curva Nord e Autonomo è stato soltanto scritto nelle sciarpe, in una in particolare, probabilmente la prima, quella rossa con l'indiano in mezzo. In realtà io ricordo che nell'87-88 ci fu uno striscione apparso in trasferta, ma anche in qualche partita in casa, dove c'era scritto Collettivo Autonomo.
Sì, c'era scritto Collettivo. Il primo era di stoffa grande, sì, non era neanche tanto bello, devo dire la verità, però bello nel cuore. Era Collettivo Autonomo Curva Ultras in piccolino, scritto da una parte. E il motivo perché è stato tolto non lo so, se non adesso sinceramente non mi ricordo, se è motivo di spazio oppure era troppo, non sinceramente non. Comunque l'idea autonoma c'è sempre stata, cioè abbiamo continuato,
siamo partiti proprio con quell'idea lì, sì, il momento che abbiamo fatto il Collettivo era, l'idea era quella di fare, di essere autonomi.
Perché?
Per questo motivo, sì, scusa.
No,
per questo motivo siamo usciti anche dalla Medici, proprio per dare anche un segnale a tutto il resto della città, comunque di chi ci seguiva, perché cioè, è vero che eravamo molti di sinistra, però era proprio necessario staccarsi da quella situazione, che ci dà comunque sicurezza poi, tra l'altro.
Perché Massimo e Simone in alcune trasferte, soprattutto nel campionato 88-89, ma anche nell'89-90 in alcune situazioni, lo striscione in trasferta non appare quando il gruppo è presente? È proprio al centro della transenna, della vetrata, troviamo degli striscioni degli altri quartieri, comunque io, importanti, che hanno dato un ampio contributo.
Ma io sinceramente penso che sia riguarda il fatto proprio della decisione proprio di partire, cioè forse ancora non era proprio partito al 100% il gruppo, nel senso era partito il gruppo come idea, ma per portare uno striscione deve avere comunque la totalità della curva a
favore,
a seguirti. Comunque certe identità, la vecchia guardia portava vecchia guardia, certe identità
c'è stato,
era molto difficile a farli dimenticare, no? A chi
fargli
era,
entrare nella testa quello che
era legato,
il messaggio che volevamo far passare a noi altri, sì.
E naturalmente servivano dei quartier generali, no? Sì. Per farvi conoscere, per attirare persone, e di sedi il Collettivo ne ha cambiate diverse. Abbiamo detto che prima ancora il Piccadilly era stato un po' il quartier generale, poi il passaggio al Bartiziano,
Medici
via Tiziano, abbiamo ricordato Piera, e poi
via Rovereto, abbiamo preso un garage semidistrutto, mi sembra,
adesso neanche finito,
abbiamo lavorato per 6 mesi, l'abbiamo messa a posto per modo di dire. E poi siamo andati via da lì perché non ci piaceva più, perché davamo fastidio comunque con tutto il diavolero che facevamo.
Giusto, Simone, hai detto una cosa giusta. Era molto bella l'idea, ma non era l'idea che rispecchiava un gruppo come il nostro.
Non so quanti soldi
era, molto
speso,
isolato il posto, sì, è sotto un condominio, sì. Non avremo sicuramente mai... Mentre dove siamo andati dopo, purtroppo perché non siamo andati d'accordo con la signora.
Con la signora,
perché sennò l'idea era giusta. Che era?
Il Gallina, mi sembra.
Il Gallina, bravo. Il Gallina, perché era un centro, era proprio vicino all'ingresso della curva, giusto Simone?
Sì, era quello
ad un
lì.
Passo, gli striscioni erano
lì. Stavamo lì, eravamo
era
tutti sotto
un circolo, quindi...
Dopo abbiamo avuto qualche dissapore, diciamo, dai, con la signora, anche lì siamo usciti. A quel punto lì siamo passati poi in via Macerata.
Via Macerata.
Via Macerata.
Non era facile ospitare un gruppo ultras.
No.
Quindi,
no.
Soprattutto in quel periodo lì, insomma.
Però la sede di via Macerata, vuoi anche per i risultati della squadra, forse è quella che un po' tutti tendono a ricordare.
Sì, certo, sì. Via Macerata poi ha visto gli anni della promozione, ha visto i bei anni, poi via Macerata è normale, poi era un punto al piano centrale, in quartiere ritornavamo al
comodo,
quartiere di partenza. Non c'era case cioè non davamo fastidio a nessuno, tanto sta che poi Curva Nord c'è anche tornata in via Macerata.
Sì, e quando c'è andata rivista, via i residenti se la sono un po' presa, tra virgolette, sono dispiaciuti perché comunque una presenza così fissa, così costante e numerosa vigilava. Abbiamo il nostro primo ospite al telefono,
sì.
Massimo,
allora,
vorrei che lo illustrassi
tu. Ho piacere di avere con noi, anzi abbiamo il piacere di avere con noi, comunque è stato un gruppo, io l'ho chiamato i giovani della Nord perché sono quelli che si davano veramente tanto da fare, erano un gruppo foltissimo, stavano in Piazza Roma, erano gli Schizzati, quindi saluto Stefano.
Ciao Stefano.
Buonasera a tutti, ciao Massimo.
Ciao Ste, ciao.
Ciao Simone.
Ciao Ste, ciao.
stato un piacere. Ora, ho seguito, oggi sono riuscito per la prima volta a seguirvi dall'inizio e dei ricordi fantastici, ragazzi, veramente. La Medici, ancora sento la scopa di Simone addosso, i palici della scopa. Che le abbiamo fatte veramente.
No, adesso però ci dovete spiegare cos'è sta cosa della scopa, eh?
No, giravamo con i manici della scopa io e Massimo,
ci inventavamo degli scontri così tra di noi per divertirci,
preparavamo gli scontri,
un allenamento
facciamo le ossa, diciamo. Noi eravamo un po' più giovani e quindi infatti proprio da lì, diciamo, che già eravamo insieme al collettivo. Noi siamo nati un paio di anni dopo.
1989.
Lo striscione, sì, ha esordito poi proprio a Licata, che ho visto che all'inizio avete messo i cori che sono proprio di quella trasferta. Era il 28 di maggio dell'89.
Esattamente.
E niente, eravamo un gruppo di ragazzi che stavamo principalmente in Piazza Roma e ci vedevamo anche però all'ex il Subway, che sarebbe dove sta il Donegal adesso. Ci vedevamo lì, infatti è proprio lì davanti che abbiamo fatto lo striscione un pomeriggio sotto l'Agenzia delle Entrate, ancora ricordo benissimo. Abbiamo cominciato a fare con Patrizio, Simone, Andrea De Camelis, Micio, che è sempre il nostro cuore.
Bravo,
grande Micio.
E gli altri, insomma, tutti gli altri ragazzi, eravamo un bel gruppetto, cominciamo, insomma, facciamo questo striscione.
Com'è venuta l'idea di farlo bianco? Perché fino a quel momento l'avevamo visti tutti a fondo rosso, scritta bianca. Prima ancora c'era stato proprio il primissimo striscione, che forse è tra i più belli del monumento. Quindi voi avevate voluto ricalcare anche un po' il successo che ebbe quello striscione?
Diciamo che i colori di sfondo, comunque giamaicani, con il rosso non è che forse risaltavano più sul bianco. E comunque, guarda, sinceramente è nato un po' così. Non c'è un motivo, diciamo.
Invece il nome Schizzati è chiaro, immagino, no?
Schizzati un po' perché, insomma, eravamo molto vivaci, colorati, e un po' anche perché da Schizzo, da Simone, che è uno dei fondatori, chiaramente Schizzo Boys, allora Schizzati. È nata un po' così. E poi adesso mi ricordo, prima avete nominato il grande Claudio Giuttari. Che me lo ricordo, c'ho un aneddoto che mi è venuto in mente in una trasferta dove dopo 5-6 mesi già dalla nascita, insomma, dal gruppo abbiamo rischiato di perdere lo striscione, che era una trasferta di Foggia, se non ricordo male era dicembre, penso prima di Natale, quelle settimane là. E mi ricordo che ci fu i foggiani, eravamo in un settore con sopra la gente di Foggia all'interno del settore, che a un certo punto ci stavano portando via lo striscione.
Perché c'era ancora il settore misto?
Sì, c'era, sì. Il settore misto, sì, eravamo tipo nella gradinata in alto e, insomma, questi foggiani ci stavano portando via lo striscione. Ci sono 10 minuti di tapparabbia, di tafferugli con la polizia e i carabinieri che intervennero. Insomma, riuscimmo a trattenere questo striscione. Mi ricordo che c'era Claudio, Antonio, il Brutto, pure, insomma, eravamo un parecchia gente che ci diede una mano a portare insomma in salvo lo striscione. Mi ricordo che lo stadio stava per 10 minuti, non si sentiva volare una mosca, e poi a un certo punto quel matto di Rossano, Porro, buon'anima anche lui, lo ricordo sempre, veramente un grande fratello, lanciò una bomba sotto nei parterre e da lì venne fino in mondo tutto lo stadio, che cominciò a inveire fino alla fine una boccia. Sì,
paganti 500, presenti 15.000 quel giorno.
Poi c'eri, Simone.
Sì, sì, sì. Con Bronzi, che ha fatto la metà del viaggio sotto il pullman, insomma, quelle
che
cose lì.
Esperienza pure quella volta.
Tante trasferte, Stefano, mitiche, anni d'oro, ricordi anni meravigliosi. D'oro.
La squadra poi andava con Pievele, anche quello che
aiutava. Soprattutto in trasferta in quel periodo, vincevamo spesso in trasferta, in casa poi quando era il dunque ci perdevamo sempre qualche punticino, però sì, grande formazione e tifo alle stelle con numerosissima partecipazione.
Proprio vero, guarda. E dopo niente, ci fu, mi ricordo, momento più brutto, chiaramente, come nominavo prima, a Saverio, fratello nostro, la trasferta di Ravenna, dove ci arrivò quella telefonata tremenda della morte di Saverio, di Micio, che ancora oggi, insomma, portiamo una ferita aperta. È stata veramente una cosa toccante, ancora lo portiamo dentro, lo ricordiamo sempre, perché era il fulcro anche lui del nostro gruppo.
Uno che c'era sempre, poi
Micio,
tra l'altro.
Grande.
C'era sempre, sempre presente, in prima linea, un amico, un compagnone, poi veramente stati degli anni fantastici. Poi ci tengo anche a dire che, nonostante tutto, ancora parte di noi, perché dopo noi ci siamo sciolti, diciamo, a fine del 2003, inizio del 2004, non c'è anche lì una data ufficiale, però siamo ancora all'interno di Curva Nord. Comunque siamo sempre presenti, continuiamo a seguire Biancorossi, la nostra amata, nonostante 30 anni sono passati, e speriamo di tornare nelle categorie che meritiamo.
Stefano, parliamo molto del collettivo questa sera e di un'epoca che purtroppo è volata via così senza neanche accorgerci. Ma trovi delle analogie con il movimento che poi è stato rifondato, tra virgolette, nel 2007 con Curva Nord? Ecco, paragoneresti Curva Nord di adesso al collettivo di allora?
Ma su degli aspetti diciamo di sì, insomma, si cerca di portare sotto un unico gruppo, come si è portato, si è cercato, siamo riusciti all'epoca, però chiaramente sono periodi diversi, è cambiato, il movimento è cambiato tanto, insomma la repressione è aumentata tantissimo, è più difficile. E dopo, ahimè, adesso per i giovani d'oggi purtroppo abbiamo il problema della categoria che chiaramente non li aiuta, però insomma speriamo, io sono sempre stato positivo, mi auguro di tornare, insomma, nelle categorie che meritiamo.
Il Dorico, visto che se ne parla tanto, potrebbe aiutare?
Secondo me tantissimo, guarda, io ci spero, anche se insomma diciamo non ci voglio fare la bocca, come si dice,
e non ci illudiamo.
Non ci illudiamo, perché abbiamo preso, insomma, dei bocconi amari, ne abbiamo avuti tantissimi, però io ci spero veramente, perché secondo me, come sento anche gente degli anni che parecchio che non viene, potrebbe far tornare parecchia gente. E poi c'è un fascino comunque il Dorico, il vecchio Dorico, il centro della città, e ripeto, per me sì, sicuramente lo riempiremo spesso, mi auguro di tornarci proprio a giocare, guarda, veramente un augurio. Speriamo, vedremo, speriamo in Marconi e in tutti, insomma, il comune, le varie classi politiche che insomma remino dalla nostra parte e ci diano il consenso per questo progetto che vada a buon fine.
Stefano, ti volevo ricordare una cosa, una delle bandiere più belle in assoluto della storia della curva, quella di Schizzati.
La bandiera nostra, sì, bellissima, che ancora poi Patrizio dovrebbe conservare, penso. Che lo striscione è andato, si è bagnato, ma dopo una trasferta, non mi ricordo quale, adesso non ho una buona memoria, ho preso un sacco di acqua. Già era tutto bello vissuto, perché il nostro era di stoffa, non erano dei plexiglass come i striscioni degli anni precedenti, e insomma c'era tutto mezzo da buttare, c'era distrutto completamente, era un pieno di muffa e è stato buttato.
Ricordavo l'altra settimana quando aveva chiamato Bizio la coreografia col Cagliari, se ti ricordi, con tutte le stile Cooks della Roma in un derby, tutti in mezzo al campo con le bandiere.
In mezzo al campo, davanti.
Davanti alla sulla pista ci siamo messi con tutte le più belle bandiere che avevamo, sì. E la curva dietro stracolma, che mi sembra che era ancora Cagliari.
Ancora Cagliari 1-1, sì, una delle ultime partite. Tu e Simone eravate proprio in transenne insieme quel giorno.
Bravo. E io c'avevo la maglia del Chelsea, se non sbaglio, del Celtic,
sì, bravissimo,
la bianca e verde,
bravissimo.
pensami quanto. Una sbandierata meravigliosa, le bandiere, avevamo delle bandiere veramente da bellissimo, guarda. Cioè, ci sono anche adesso delle bandiere molto belle, un pochino più piccole, perché ricordo quella volta che le misure, Simone, le prendevamo dai genovani, che facevano queste bandiere, certo, che era talmente difficile quasi a girarle. Se sbagliavi il momento che
altri tracciavi, i nostri maestri.
Da quel punto di vista, veramente.
Stefano, arrivano dei messaggi per te. Saluti a Massi, Simone, a tutti gli schizzati. Occhio alle tellate. Lo scrive Deca.
Ah, le tellate, che faccia telli.
Tellate.
E poi
il grande Marco Telli.
E poi ti scrive Gula, grande tagliatella, descrizione di Foggia perfetta, complimenti.
Sì, Fabrizio,
perché ti chiamano tagliatella, scusa, perché lui ha scritto tagliatella? Oh.
Infatti, ragazzi,
si svela tutto,
purtroppo ho preso parecchi chili negli ultimi anni
e i dispiaceri dell'Ancona che ci ha fatto mangiare,
i dispiaceri dell'Ancona, esatto,
ci mandano le trattorie, ci mandano.
Con questo col mio lavoro della rappresentanza dei vini e dei prodotti gastronomici sicuramente non mi aiuta, quindi è sempre, comunque niente, insomma, sono stati dei anni stupendi, poi adesso continuerò a seguirvi, so che interverrà anche Paolo D'Agostino,
sì, è il prossimo collegamento,
lo saluto in anticipo, amico Paolo. Niente, che
devo
dire, ragazzi? Va bene, ti ringraziamo molto per il tuo contributo, per il tuo ricordo.
Niente, complimenti ancora, perché è una bellissima trasmissione, sperando che sempre più seguita, e spero di risentirvi in seguito.
Grazie.
Buon proseguimento, ciao Massimo, ciao Simone.
Ciao Stefano,
un abbraccio. Grazie a Stefano Storti per il contributo degli schizzati 1989. Vorremmo proseguire però con il ricordo, visto che ha detto giustamente Stefano di quanto lo striscione ha debuttato proprio tornando a Licata 1989. Sulle note del Bolero 1988-89 abbiamo riproposto il debutto degli schizzati in quel di Licata, trasferta lunghissima, finì 1-1 con il gol di Lentini, anche con la complicità di un difensore che credo fosse Gnoffo del Licata. Portammo a casa un punto, ma grande festa sugli spalti. Non era facile andare a Licata in quegli anni, la trasferta in Sicilia lunghissima, non finivano mai, ne sa qualcosa Simone, ne sa qualcosa Simone.
Io Messina Silicato non c'ero,
19 ore di pullman, sì, più o meno, diciamo, poi quei pullman che prendevamo, che ci davano in quel periodo noi, perché ricordiamoci che i pullman che ci davano erano no full optional, diciamo, dai, c'era giusto i sedili e l'autista, forse andava bene, quindi no.
Sì. Trasferta delicata, un pensiero per Mollego, che anche lui purtroppo ci ha lasciato e che prese parte a quella lunghissima trasferta.
Mollego, che è il padre di Aldo Masi, quello Masi, che ho detto prima, che tra l'altro era nell'incidente, no? A Mollego, grandissimo tifoso, grandissimo amico di mio padre. Mollego c'è sempre stato,
veramente,
dagli anni.
Andiamo a leggere un po' di messaggi per capire cos'era il collettivo. Mi avvicinai da solo senza nessun amico per curiosità, non ne venni più fuori, tra errori e crescita dentro. È stato un onore portarlo in giro per l'Italia, ci ha portato tanti problemi giudiziari, ma nessun rimpianto, rifarei tutto allo stesso modo. Grazie a Massi, a Simone, a Pallì, a Danilo e chi c'è stato. Ultras liberi. 334 35 20 488. Sostengo con grande rammarico che chiudere il collettivo sia stato un clamoroso autogol. L'identità che quel gruppo ormai trasmetteva alla città e chiunque frequentava la Nord sarà per sempre inarrivabile. Le divergenze che oggi sono state completamente risolte si sarebbero potute risolvere senza sciogliere il gruppo. A volte ancora mi ci commuovo. Un saluto da Gigio. Poi Stefano ci scrive: grande Ste, grandi amici, ricordi bellissimi, ci fate sempre accapponire la pelle ogni mercoledì. Scrive Stefano, che probabilmente è il nostro caro amico Ste Marie. Poi vediamo ancora di riprendere dei messaggi. Gli anni del collettivo purtroppo non torneranno più e mi spiace che le nuove leve non abbiano vissuto quel periodo meraviglioso dove non c'erano Daspo, Galera, eccetera. Massimo, volevi aggiungere qualcosa?
No, l'abbiamo già detto, queste cose sono passate, i tempi sono cambiati, siamo qui proprio per raccontarle queste cose qua, no? Ma è normale che è stato per tutti noi il momento più bello, perché è il momento da ricordarsi, il momento dove cresceva il movimento. Ma io già c'ero da un po' prima, già giravo con i ragazzi degli Ultras, però il periodo quello del collettivo è stato il periodo migliore, magnifico, dove veramente ci muovevamo in tanti, dove eravamo tutti insieme, siamo cresciuti tutti lì, cioè tutti quelli che fanno parte di quella fascia di quell'età lì, non si possono non ricordare quel periodo, non possono. Io molta gente che l'incontro anche, ma te ancora vai a vedere l'Ancona, ma te ancora fai parte degli Ultras. Io non capisco perché molti si devono vergognare di quello, no, che hanno fatto.
È un onore.
Cioè, poi dopo vedi quando viene fuori queste cose qui, o come è venuto fuori il libro, chi l'ha letto, ma lo sai che mi è piaciuto, sai che mi so ricordare, perché è così. Cioè, questa spaccatura ha fatto parte della nostra vita, ci ha cresciuto a tutti, ci ha preso nell'età più bella della nostra vita. La spensieratezza, andare in trasferta.
Ci siamo divertiti
tanto, capito? Con i rischi, con tutto quello che faceva parte del movimento Ultras. Fa parte della nostra vita, del nostro passato. Non va dimenticato. Ecco perché invito a qualcuno a portarla avanti questa cosa qua. Non posso portarla avanti io, perché io a un certo punto sono uscito dal direttivo del collettivo. Io non posso portare avanti una cosa che ha fatto, anche se c'ero comunque con i ragazzi, che non ho seguito sempre, quindi non sarebbe una mancanza di rispetto, secondo me, nei confronti di chi poi potrei anche partecipare, però è giusto che chi è che ha fatto deve continuare a portare avanti questa trasmissione e a regalare a tanta gente i bei ricordi che abbiamo passato insieme, e anche a far sapere a chi non l'ha passato, come sto ragazzo che ho qui vicino a me, quello che ha attraversato il padre, quello che ha passato il padre, che è dall'altra parte della scrivania,
che in questo caso è vicino a me. Posso dire ai nostri radioascoltatori che nella seconda clip che vi abbiamo proposto con i cori di quel giorno di Licata, risentendo anche il tamburo, che adesso è tornato perché in queste categorie, se non altro, un po' di folklore è consentito, ma sentire i vecchi cori, il vecchio stile, un attimo ci ha scombussolato un pochino. Erano gli anni belli, era fine anni 80, si copiava anche un po' qualche coro che magari la domenica prima si sentiva in un'altra curva, ci stava, non era una vergogna. Sulle note della fantastica sigla della Coca-Cola, un coro che abbiamo cantato tantissimo e che rimbombava al dorico quando prendeva il via per bene, e il bolero, insomma, cori che adesso...
Sì, noi in quel periodo lì poi abbiamo rubato un po',
certo,
perché
certo,
dire, beh, giusto, noi giusto. Ci ha aiutato anche i gemellati, siamo cresciuti anche con loro, poi è giusto che arriviamo a un punto anche che tocchiamo questo tasto qua, perché sì, comunque hanno fatto parte della storia del collettivo, no? I vari gemellaggi ci eravamo già passati l'altra volta e possiamo approfondire tranquillamente con Simone anche a parte il discorso dei Spallini, che già veniva da una vecchia data, un'amicizia che poi si è andata a formare, diventare un gemellaggio piano piano negli anni, e la nostra fortuna è stata anche comunque il gemellaggio con i genuani.
E qui Simone ci racconta tutto.
Può partire, può raccontare.
Sì, ma lì nasce tutto dal fatto che io abitavo vicino a un ragazzo che faceva parte
dei giovani della Nord, giovani della Nord.
Veniva l'estate sempre lì in Ancona. La mia passione per l'Ancona, la sua passione per il Genoa, cioè due mondi completamente diversi, però ci accomunava questa passione di essere ultras in quel momento lì. E questo ha fatto in modo che quando abbiamo creato il collettivo, comunque io mi sono avvicinato.
Loro facevano la Serie B.
Stavano retrocedendo la Serie B loro, e mi sono avvicinato e siamo andati a vedere una partita.
Partini, quello che ho ricordato, a Modena.
Sì,
Andrea,
io andrei a vedere una partita con loro, così, che quando siamo arrivati ci hanno detto stiamo cercando Stefano, lui faceva già parte del direttivo, quindi subito ci siamo trovati 30, 40,
tra l'altro ti saluta Massimo Leopizzi, perché ecco, si ricorda di quella partita.
È stato anche a dormire a casa mia.
Mi ricordo. Non tocchiamo questo caso. Sennò Stefano ci manda via. Non tocchiamo.
Nasce tutta l'amicizia lì, poi da quell'incontro lì, l'estate, parlando con Stefano, con questo amico nostro, e siamo rapporto, si è intrecciato sempre di più, quindi da lì in poi è entrato amicizia con...
Sì, combaciava il fatto che loro si sono salvati a Modena quel giorno, noi stavamo vincendo il campionato, la stagione dopo ci saremmo incontrati in B, poi quell'anno lì vince il campionato loro il Bari, se non sbaglio. Sì.
Bari, giusto. Udinese.
Bari, Genoa, 4 andavano su quell'anno?
Sì,
4. 4, Genoa, 4. Bari, Udinese.
Sì, Bari, Udinese, Genoa, e adesso ti dico l'altra, ci penso.
Va bene, successe che loro ci invitarono alla festa dei 15 anni della Fossa dei Grifoni. La Fossa dei Grifoni c'era 15 anni al tempo, quindi parliamo di una tifoseria che nasce nel 73, sì, una delle più vecchie, più storiche d'Italia. Con dei personaggi e degli elementi veramente che confronta noi che eravamo ragazzini, lì già c'era gente che aveva fatto la storia del movimento ultras, no? Se citiamo un nome, Carmagnola adesso avrà quasi 65 anni, sicuro ce l'ha. Quindi parliamo di persone che
sicuramente
hanno fatto...
è nonno.
E la figlia va in curva, tra l'altro, con i ragazzi della gradinata, quindi. Gente di questa età qua, quindi già una tifoseria, parliamo vissuta, di un popolo rossoblù conosciuta in tutta Italia. Ci fu la festa dei 15 anni a Fossa dei Grifoni e ci invitarono a Genova tramite Stefano, che comunque aveva fatto da cosa, perché i genuani ci volevano conoscere, avevano interesse a conoscerci e ci invitarono. Il problema era che quella partita lì giocava l'Ancona a San Benedetto, era il primo anno di Serie B, giocavamo il derby a San Benedetto. Quindi
era la seconda giornata di campionato.
Chi va su, guarda caso, io ho avuto un incidente stradale la sera con la Lazio, quella che raccontavamo l'altra volta. Ho avuto un incidente stradale, avevo i ferri nelle gambe, ero operato alle gambe, quindi avevo le stampelle e il gesso. Quindi decisi, e non è che mi era dispiaciuto neanche tanto, ti dico la verità, perché era una grande occasione, no? Perché andavo su di sabato, ospitato da loro, nella loro sede, conoscevo tutti i vecchi. Con Simone, Danilo e altri, poi dice: guarda, vado su io qui in treno, parti in treno io, vado su in treno, vado con loro a domenica, perché la trasferta, abbiamo fatto il corteo, se me l'hai detto, per me con le stampelle sarebbe stato un problema fare tutto il corteo con i ragazzi, sarebbe stato anche d'impiccio, tra l'altro, quindi facciamo una cosa, vado a Genova io, e poi dico a Simone, loro, voi mi raggiungete, finita la partita, partite con la macchina, e infatti vennero su lui e Emil, tutti e due con la macchina, poi tornavamo giù insieme, no?
Sì,
ti ricordi?
Con la macchina bianca di Emi.
Quella la Fiat, la Renault, la Renault 5, non mi ricordo.
Sapevo,
sono andato su a Genova, sono andato la sera mi hanno ospitato, fu un'ospitalità meravigliosa in sede di loro, tra l'altro ho conosciuto tutti i vecchi, che qualcuno poteva essere mio padre, nel senso gente veramente grande, mangiai con loro perché loro mangiavano in sede, in tutti in sede, c'era proprio questa teoria del gruppo, stiamo insieme, prima della partita mangiai, mi ricordo, una pasta e fagioli, fecero lì, c'era la cucina, si mangiò tutti insieme lì, si parlava di ultra, quindi si cambiò... Ci siamo confrontati e poi la domenica dopo sono andato con loro ad Alessandria, perché lo stadio di loro stavano costruendo per i mondiali, ad Alessandria a vedere la partita contro la Regina. Successe un qualcosa
con il numero massimo
tra loro, con quelli della Regina, tra l'altro io mi trovai in mezzo a questa cosa e poi dopo mi hanno raggiunto Simone loro e siamo andati in questo cos'era, un cinema teatro, pieno centro, dove è pieno di tifoserie, che loro avevano tanti gemellaggi, amicizie ne hanno avuto nel corso degli anni, e c'erano i Pisani, che loro erano, che poi tra l'altro fecero anche amicizia con noi, poi solo i Rangers, perché poi con i Scomboles non avevamo un cattivissimo rapporto, e infatti anche lì si era rotto tutto.
Rangers quindi. Erano cappeggiati da Enea o gli Scomboles?
No, Enea era dei Scomboles.
Scomboles
era uno di quelli che non ci poteva vedere a noi, Enea, non si sa perché, ma però la sua Toscana è un po' particolare, senza offese, però sono un po' non facili, quindi. E c'erano anche tante altre tifoserie, i cosentini, che ancora noi non avevamo degli ottimi rapporti, c'erano i vicentini, che con i genuani al tempo erano gemellati, poi adesso non sono più, non so, forse hanno qualche amicizia personale, ma non sono più gemellati. C'erano quelli dell'Alessandria, perché loro è storica l'amicizia fra i tifosi dell'Alessandria.
Il Torino.
Quelli del Toro, gli Ultras Granata, diverse tifoserie. Quella sera poi si montò sul palco, premiamo la Fossa dei Grifoni e da lì poi partì tutto il meccanismo che portò a questo storico gemellaggio. Negli anni noi seguimo poi parecchie partite, naturalmente io poi personalmente salì con loro in delle partite particolari dove mi chiamavano, in delle situazioni particolari, e poi insomma siamo diventati, e in quella stessa occasione poi si conoscemmo anche, non lì ma qualche anno dopo, i napoletani, l'abbiamo conosciuti a Napoli, a Genoa, in un derby, conoscemmo un grande gruppo, poi tra l'altro che erano i Fedain del Napoli, un gruppo veramente veramente tosto,
tra i più storici
e veramente fra i più gruppi più in gamba al tempo, che c'aveva la curva napoletana, e da lì anche con loro ci avvicinammo, e poi ci furono anche altri gemellaggi, tipo quello del Cosenza, che all'inizio
Cosenza, abbiamo passato una notte intera per Cosenza a dormire in mezzo ai tuffi, dove eravamo, no, i tuffi, questa era una casa abbandonata col freddo.
Che dopo andavamo a Messina, dopo il 90 mi sembra, la trasferta di Messina che racconto nel libro, che eravamo due pulmini da nove, ma all'inizio con i cosentini non fu...
molto semplice, no,
non fu dolce.
Ma Stefano Padovano, Simone, che fino ha fatto? L'hai più sentito?
Stefano Padovano è uscito dal gruppo Ultras dopo che con la storia del
dopo che persero lo striscione vecchia fossa a Taranto.
Con la stessa modalità che non volevano toglierlo, si sono schizzati, lui è uscito, adesso lui lavora nell'università, è professore universitario, quindi lo sento ogni tanto.
Ok, leggiamo un po' di messaggi, poi andiamo in pubblicità. Ci scrive Roberto Cipriani. Ciao, un forte abbraccio a Spazzola, mitico e grande tifoso biancorosso. Abbiamo condiviso con una gioia immensa la scalata della nostra Ancona in Serie A. Io ero il presidente del CCC, Centro Coordinamento Club, e mi sembra ieri che abbiamo fatto le mitiche trasferte a Bologna e a Genova, e non solo queste. Di nuovo, tantissimi saluti a tutti. Pensiero di Roberto Cipriani, ricordiamo con questo messaggio anche Bibi.
Con affetto.
Poi, collettivo tra gioie e dolori, è sempre stato simbolo di concretezza e verità, sarebbe potuto durare fino a oggi, ma avremmo venduto fuffa, fu giusto consegnare alla storia e far diventare leggenda quello che fu un gruppo diventato un mito. Poi, a proposito di striscioni, non sarebbe bello vestire la curva con il bandierone Gianni della Stazione? Adesso tutto il tifo è in tribuna e Gianni della Stazione suggerisce di rispolverare il bel bandierone grosso a copricurva.
Ma dopo c'è la Figallo, portalo via, il bandierone, un bandierone
piuttosto
nuovo,
impegnativo, piuttosto impegnativo.
Cioè tra dire e fare c'è di mezzo, no? Sì. Ci sono dei ragazzi che si impegnano già tanto, fanno fatica comunque a portare con gli occhi dei permessi, bisogna vedere se te lo fanno mettere.
Certo,
no?
Certo.
Paolo, cioè, entriamo in dei discorsi un po' più complicati.
Più complicati. Paolo, è bello sentire questi ricordi, mi medesimo con la curva ogni domenica, era una festa e stracolma. Complimenti, un abbraccio da Serenella. Ciao Serenella, un abbraccio a te Gianni, che ci osserva anche lui da lassù. Mi ricordo perché ero in gradinata insieme ad Ambretta, ciao da Serena. Poi la sciarpa che mi porterò nell'altro mondo, Falconara Alcol e Collettivo, ma quella rossa, la madre della prima, zio Giulio. Ciao zio Giulio, grazie per il tuo pensiero. Ha sbagliato tantissimo, ma non può non essere menzionato Claudio.
Sì, Claudio, sì, però Claudio, mi scuso adesso se non l'ho menzionato.
L'abbiamo salutato in apertura.
L'abbiamo salutato in apertura. Abbiamo parlato di Claudio, parliamo di Claudio non nella nascita del collettivo. Perché Claudio
la fase successiva.
È entrato nel collettivo un pochino dopo, perché lui in quel periodo ancora faceva, rientrava la sera,
ce lo portavamo
tra l'altro lo accompagnavamo noi alla sera, lui doveva rientrare a
aveva l'obbligo, sì.
Aveva l'obbligo di rientro e quindi mi scuso se non è stato menzionato, ma abbiamo parlato di un periodo dove c'era la nascita e Claudio è arrivato leggermente dopo, diciamo, di quel periodo lì.
E non mancheremo
forse già di eravamo nominare. Forse già eravamo in B se non sbaglio,
Claudio è arrivato dopo,
già eravamo in B se metà campionato della B forse, sì. Ecco,
non mancheremo sicuramente di ricordarlo e di ricitarlo in altre situazioni.
È stata una cosa non voluta perché parlavamo di altri periodi, ecco, non è che
campionato vinto 88-89 da Genoa, Bari, Parma ed Udinese, ecco. Queste erano le quattro che avevano vinto il campionato grazie a Batti 61. Mi era sfuggito proprio il Parma completamente. Parmigiani, no? Che con noi hanno sempre avuto qualche problema e poi dopo
anche Baresi
poi, con i Parmigiani, insomma, un
altro
capitolo.
Con Udinese avevamo all'inizio un rapporto di
una mezza amicizia.
No, sì, e poi dopo si rovinò anche quello. Come con i Pisani, come dicevo, poi dopo i Cosentini, come avevamo descritto come è nato poi il tutto, perché poi tra l'altro i Cosentini all'inizio non andavamo d'accordo, poi fu una genialità anche con il discorso dell'amicizia che avevano con i genuani. Mi ricordo Danilo un giorno mi telefonò,
sì,
mi disse, guarda, che tra l'altro Paolo, che sentiremo dopo, lui non era d'accordo.
Paolo
non era d'accordo perché Paolo quel giorno era a Cosenza, quella volta che ci aggredirono, che eravamo 25 persone e loro erano veramente un piazzale pieno e ci presero a pietrate. Non so se si sta questa cosa qui.
L'idea è chiara.
Ricorda. Poi Paolo non era d'accordo, Danilo decise di avvicinarsi ai Cosentini, loro erano d'accordo e li ospitammo poi tra l'altro con le tende a Porto Novo.
Porto Novo, sì, siamo stati a Porta alla Torre.
Sì, con la Torre, quindi fu il coso. Per me fu un bel momento perché poi alla fine tante volte hai dei rapporti con delle tifoserie che non vai d'accordo, ma poi in fondo poi ti conosci e ci siamo regalati tante soddisfazioni tra noi ragazzi di Cosenza in quegli anni, quei nuclei sconvolti.
Anche al di fuori dello stadio con diverse...
Sì.
Fa diverse cose, insomma, diciamo,
sì, molte cose.
Intanto era la Cremonese, l'altra squadra, non il Parma. Che, grazie Vanessa, stasera ci sfugge il particolare delle squadre promosse. Però tu dicevi, poi andiamo in pubblicità, della partita con l'Udinese, degli Udinesi che vennero ad Ancona per la prima volta nel campionato 88-89. E insomma una sintonia ci fu, ma dopo la partita accadde una cosa che a questo punto, visto che siamo in vena di ricordi, di aneddoti, possiamo riferire ai nostri radioascoltatori, se vi ricordate. Perché al termine di quella partita, che si disputò ad aprile dell'89, a Falconara arrivarono i Ternani, che erano stati a Pesaro o a Fano, non ricordo bene, e scesero dal convoglio e crearono un po' di disagio alla stazione di Falconara, dove però trovarono gli anconetani
a aspettarli.
Sì.
E un altro episodio credo che sempre capitò in quegli anni con i romanisti che tornarono da Cesena, si fermarono a Falconara e spadroneggiarono un po' troppo, ma non se la passarono benissimo.
No, non se la passarono.
Quante cose sono accadute
tanto bene
non è che alcuni tani stavano lì a farsi guardare sulle palle degli occhi dalla gente. Assolutamente. Noi adesso ci diamo una regolata, io e Simone qua, perché giustamente, però voglio dire, noi altri la nostra pelle l'abbiamo venduta cara da tutte le parti.
È stato sempre...
Non vorrei ritornare sul discorso con la sera dalla Lazio, ma con la sera con la Lazio eravamo un pugno dei ragazzini, ma quei pugni dei ragazzini...
Ha fatto...
Cioè, Paolo c'era, quei pugni dei ragazzini si è difesi contro una tifoseria come i laziali, storica, si è difesa e l'ha fatti anche indietreggiare. Alla fine ci siamo anche abbracciati, perché... eravamo riusciti a tenere testa a un gruppo di Serie A e noi quella sera ci siamo riusciti, eravamo un pugno di ragazzini, perché poi non è che ci è venuta così tanta gente a darci una mano, eh?
Immagino,
ecco, quindi
immagino. Allora,
molti sono stati a guardare, eh?
Prima che mi passa di mente, ed è una cosa grave perché non è ammissibile, abbiamo nominato spesso Micio,
sì,
e
sì,
lo continueremo a fare, visto la persona, visto il ruolo che ha recitato. Nei giorni scorsi ci sono arrivati dei messaggi: non avete parlato all'interno del vostro programma delle brigate biancorosse. Brigate biancorosse che avevano al loro interno il fratello di Micio, Morresi, che è stato ospite, tra l'altro, e poi era passato alle brigate.
No, Morresi stava alla fossa, non so se alle brigate ci è passato, non mi vorrei sbagliare, perché Morresi... tendenzialmente, politicamente, con le brigate, devo essere sincero, può essere che mi sono sbagliato io.
No,
ma...
vabbè, comunque era per dire che abbiamo cercato spesso di coinvolgere le brigate biancorosse.
Bravo, siamo chiari. Allora, noi abbiamo cercato di coinvolgere le brigate biancorosse diverse volte. La persona più attendibile era Maurizio Massarenti, non c'è da vergognarsi, l'abbiamo chiamato ripetutamente per partecipare alla trasmissione, però Maurizio al mercoledì c'ha un impegno di lavoro, non so, ci ha dato, senza offese, ci ha dato buca per 2 o 3 volte. Naturalmente non è che possiamo smuttare la trasmissione a giovedì, perché Maurizio ha un impegno a mercoledì. Non sapevamo chi contattare oltre lui delle vecchie brigate biancorosse, abbiamo chiamato Palli Principi, uguale, non se l'è sentita di parlare. A quel punto siamo andati avanti senza offese, quindi qui non si è tagliato fuori nessuno,
ecco, questo era il senso, chiaro. Al di là della provenienza, io credo che Massarenti e che Morresi poi abbia fatto parte anche delle brigate, però magari mi sbaglio, ma tutto questo discorso era sia per ricordare Micio ancora, ma soprattutto per chiarire a chi ci segue che non abbiamo fatto né figli né figliastri, abbiamo sempre cercato di seguire una linea cronologica anche con Franco, ma non è stato possibile portarlo ai nostri microfoni, portare ai nostri microfoni alcuni esponenti. Tanti Ternani hanno fatto uno spareggio a Cesena, bene.
Era quella volta di Falconara che
quella volta che dicevo di Falconara, un'altra volta i laziani non li fecero scendere a Falconara perché saremmo stati 1000 ad aspettarli. 19:56, ci fermiamo per il break pubblicitario, poi torneremo subito dopo in onda con altri ospiti.
Biancorosso. Edicola Dorica di Andrea Ciattaglia è cartoleria per la scuola, specialista in stampe di qualsiasi formato, tela compresa. Plastificazioni e pannellizzazioni per realizzazioni di quadri di ogni dimensione, copisteria, giornali e tanti giocattoli per bambini. Edicola Dorica è ad Ancona in via San Martino 73.
E basta con ste zecche, con ste pulci, con ste pedocchi. Chiasse in colpo pure alle zanzare, non se la guanta più.
Salve, sono il signor Franz, risolvo problemi, sdereno i parassiti e vece fago pure lo sconto.
Tutto questo da Franz Amici Animali, ad Ancona e Falconara.
Cerchi un punto vendita specializzato per l'abbigliamento uomo ad Ancona? La risposta è una sola.
Il Camiciaio in via Macerata 2.
Dal Camiciaio, grandioso assortimento di maglieria e pantaloni navigare. Tantissimi modelli di camice Milena e favolosi jeans Holiday.
Da quest'anno, dal Camiciaio, trovi anche l'intimo uomo. Il Camiciaio è ad Ancona in via Macerata 2, angolo via Torresi. Telefono 071 89 50 43.
Se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargopier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
A tavola conta la qualità. E se ci metti anche amore, passione ed esperienza, il piatto è perfetto. Qualità e amore. Carni and Food ad Ancona. In via Primo Maggio, zona Baraccola. filiera corta e garantita al banco macelleria e al ristorante. Da qualità e amore trovi sempre il meglio e al miglior prezzo. E il cliente non viene servito, ma consigliato. Qualità e amore ad Ancona, in via Primo Maggio, zona Baraccola.
Ad Ancona è Bianco Natale. Tanti eventi in città ti aspettano. Concerti e spettacoli sotto l'albero di Piazza Roma, la grande ruota panoramica in Piazza Cavour, mercatini, casetta degli Elfi e di Babbo Natale, musica, pista di pattinaggio, presepi viventi, giochi e sorprese per tutti i bambini, parcheggi gratuiti domenica e festivi e trenini. Tutti gli eventi fino al 7 gennaio. Su Facebook chiocciola Auguri Ancona, www.auguriancona.it.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda. Con Sfera Pubblicità. Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Bianco Rosso.
Correva l'anno, sono le ore 20, le pizze non sono ancora arrivate, come ci ha suggerito il nostro radioascoltatore, però staremo ancora un po' insieme a voi, quindi messaggi potete continuare a scriverceli al 334 35 20 488, sms e whatsapp, si parla di collettivo, si parla di movimento ultras, abbiamo sviscerato molti aneddoti, tanti racconti, risposto alle vostre curiosità, ascoltato ospiti e non è finita qui. Intanto, a proposito di sms, voi che avete memoria, primo anno di B, trasferta a Messina con Bronzi imbriaco che cantava sotto minacce i cori della curva, Franzò che cagnolava, Angelo, beh, vabbè dai, vabbè, c'è tutto, c'è. Angelo che se fuma ogni autogrill ci fermavamo per telefonare ad un arbitro che ci negò un rigore, come si chiamava? Si chiamava Monni di Sassari, quello era l'arbitro di quel,
queste
di quel
le
match.
Queste domande che fanno a te, perché è inutile che ce le fanno a me, a Simone, non ci ricordiamo di sicuro.
L'arbitro è Monni di Sassari, vabbè. 20:01, abbiamo in linea un altro ospite, Massimo, a te.
Sono molto felice di presentare il mio grande compagno di un tempo di Transenna, una persona carissima, una persona che insieme a Danilo, Simone e altri ha lanciato l'idea del collettivo, ha sempre collaborato naturalmente con i suoi leoni della pista, perché lui è anche uno dei fondatori dei leoni della pista. Sicuramente avremo da farci due risate insieme adesso, una bella chiacchierata sul movimento e su quel periodo. Ciao Paolo.
Buonasera a tutti, eccoci.
Anzi, ciao, ciao Paolo, Pallì,
ciao,
ciao, ciao Paolo.
Ciao Paolo.
Ciao
Paolo. Ciao Paolo.
Ci stavi allora seguendo, immagino.
Sì, beh, ovviamente stavo seguendo, ho seguito anche la puntata scorsa e veramente brividi, perché mi avete riportato alla luce dei ricordi che erano, c'erano, ma erano sopiti, e veramente emozioni forti.
No, di la verità, che hai detto come faccio io andare in radio con la terza, con
no,
la terza,
vabbè,
media.
A parte che, ecco, chiederei magari all'odonto tecnico De Massi o al dentista di togliere l'apparecchio quando parla, perché
sei grande,
ovviamente
Paolo,
grande. Fratello, per me Massi è un fratello, cioè più di un fratello, perché veramente abbiamo condiviso tutto quello che si può condividere. Come Simo, come tutti gli altri, Emil, tutti, non vorrei dimenticare nessuno, quelli con cui stiamo, Danilo, impossibile, cioè un gruppo veramente, cioè, come avete ricordato più volte voi, alla fine questa è una vera storia di un'amicizia, cioè un'amicizia che è nata con una passione comune e che poi veramente si è fortificata e è diventato un gruppo, è diventata anche storia, perché la storia degli ultras in Ancona l'abbiamo fatta noi. C'era prima, c'è stato, però il vero passo più importante penso che l'abbiamo fatto noi in quegli anni.
Un passaggio.
Poi è proseguito, è cresciuto, si è sviluppato, ma un piccolo tratto di strada importante l'abbiamo fatto lì.
Un passaggio che è avvenuto non solo perché in quel momento si doveva fare, ma anche grazie a dei cervelli, a delle menti che sono andati oltre, no?
Ma sicuramente Paolo era uno di questi. Cioè, ognuno ha dato il suo.
Certo, guarda, io ricordo le riunioni era sempre un crogiolo di idee e non c'era uno che prevaricava sugli altri, c'era sempre la volontà veramente di, si arrivava sempre a una sintesi, si arrivava sempre a un punto che diciamo bene, facciamo questa, ed era condivisa poi da tutti, quindi a prescindere da chi partisse l'idea, che potevo essere io, Danilo, altri, Massimo, eccetera, si arrivava comunque sempre a una sintesi che metteva d'accordo tutti. E voglio ricordare che veniva sempre fatto con un ambiente goliardico dove veramente ci siamo divertiti di più, serate e riunioni magiche, volevo ricordare a Simone, a Massimo, quando ho fatto il caffè alla Medici senza l'acqua e...
ecco, dovevo capire che aveva bruciato la macchina.
Vedere le facce, momento serissimo all'interno della riunione. Veramente avrei mille cose da ricordare, ma
la Medici adesso...
Paolo, comunque una curva che ci rispondeva, no? Sei d'accordo?
No, no,
tanti giovani,
indubbiamente. Non vorrei che i meriti fossero solo miei rimasti, ma noi eravamo forse quelli che in quel ruolo lì riuscivano meglio, ma gli altri erano importantissimi e noi eravamo solo i direttori d'orchestra, diciamo. Poi ci riusciva bene, dai, diciamo, dai.
Sì, dire. Questo sì, ma Paolo, sì. È vero, è vero. Grazie.
Sì, quello detto anche l'altra settimana, cioè uno magari deve essere portato a fare questa cosa qui, poi magari su altre cose sono più bravi gli altri.
Certo,
è un discorso di collaborazione, quindi...
No, è bello che ciascuno apportava quelle che erano, no, le proprie doti, le proprie capacità, non era un ambiente di lavoro, quindi ciascuno dava quello che poteva e tutto quello che dava lo faceva, penso, con il cuore. C'era chi dava più tempo, più energie, più tutto, chi in proporzione a quello che si sentiva, quindi insomma non è che si facevano le classifiche a chi dava di più o di meno.
Tra l'altro, ma te sei stato molto bravo al tempo comunque a trascinare anche i ragazzi della pista, no? Il nome della pista.
Sì, beh, devo dire la verità che il gruppo della pista preesisteva anche a me, cioè esisteva già come gruppo di quartiere, un gruppo che si riuniva alla pista di pattinaggio proprio, appunto, poi al Bar Sirena, poi anche la serie distaccata in Piazza Roma quando
sì, successivamente. Molto folto, perché eravamo tanti, no?
Eravamo tanti, il gruppo preesisteva, c'erano molti che già frequentavano lo stadio, anche se in maniera non organizzata, però molti erano presenti, Giacomo, Carlo, sì, Andrea, Valerio, cioè, Andrea mille, tutti Lasagna, cioè tutta gente che frequentava lo stadio da sempre, non in maniera organizzata, non dietro uno striscione. Poi dopo, dall'80, credo fosse stato l'86 più
86,
o meno,
sì.
Ci siamo, cioè c'era il desiderio forse anche di essere rappresentati con lo striscione, eravamo un gruppo che già al di fuori dello stadio eravamo già un gruppo molto numeroso, dove c'era anche l'apporto esterno. Io sono arrivato dopo, il gruppo, come dicevo prima, preesisteva, io, Massimo, siamo arrivati dopo, Massimo, tutti gli altri ragazzi degli Archi, Giovanni e altri,
Massimo, Albanesi.
E quindi il gruppo si è arricchito, prima era un gruppo che era strettamente legato al quartiere, a, no, a tutte persone che appartenevano al quartiere, poi invece si è allargato, ci siamo uniti anche noi. E, dai, poi era veramente anche un bel gruppo, è stato... Tutte le idee partivano, Giampiero, volevo ricordare, Claudio, insomma tutti anche loro.
Ricordiamo anche Bebo e Pier Giorgio, no? Che è venuto a mancare, tutti e due.
Bebo.
Pier Giorgio che è venuto a mancare.
Piero, veramente un dolore grandissimo, era sempre presente pure Piero, uno che è stato vicino negli anni... Addirittura penso che fosse anche a Licata, prima avete ricordato Licata.
Ma era Messina con noi pure, ti ricordi, Paolo?
Messina sicuramente, ma
guarda,
non...
Io l'altro giorno guardavo, Paolo, le foto anche dell'87-88, l'anno della vittoria del campionato, che tra l'altro io facevo il militare, me l'ho dimenticato di dirlo prima.
Sì.
Io sono mancato il primo anno del collettivo, quando stavamo a
costruirsi.
Tu ti ricordi?
Sei stato poco presente perché sono il militare.
Facevo il militare a Viterbo, stato... quindi quando venivo seguivo i ragazzi. Ma loro che le facevano tutte quell'anno lì, io mi ricordo che Piero era da tutte le parti, cioè le foto che c'è Piero da tutte le parti.
Sì, assolutamente.
Paolo, qual è stato il momento più difficile con la Lazio, visto che ne abbiamo parlato tanto?
Con la Lazio, allora, dal punto di vista personale, con la Lazio è stato doloroso il seguito, più che altro perché è stato poi quello uno dei motivi per cui io mi sono allontanato, c'è stato qualche discussione anche con Massimo, che ricorderà, perché in seguito all'evento della Lazio quella era la partita d'andata, poi ci si aspettava il ritorno. E io ero per andare al ritorno e con grande fatica si faceva fatica a formare un pullman, ma veramente tanta fatica. E ricordo che, l'avete citato prima, io i miei ricordi verso lui sono meno positivi. Stefano Padovano influenzò molto parte di noi, molti di noi, perché avevano più esperienza, perché loro erano al Genoa, e io invece ero molto contrario a questo, perché noi siamo una cosa, il Genoa, per quanto amici e tutto quanto, loro possono parlare per loro, non per noi. E Stefano disse: ma andate lì, è un suicidio, insomma, così. Alla fine poi non andammo più e io ci rimasi un po' male, devo dire la verità, ci rimasi molto male.
Ammetto.
Devo dire la verità che sarebbe stato un suicidio, probabilmente. Però io ho detto: cazzo ragazzi, abbiamo fatto i stupidi qua, bisogna adesso andare là. Sta lì 10 minuti, ci facciamo vedere, apriamo lo striscione e poi via. E vabbè, comunque è stato un episodio che poi è stato superato, però insomma è stato per me quello lì è stato un punto dolente, direi. In tutto il resto direi tutto molto 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 bello.
Comunque poi il tuo allontanamento è stata una mancanza grande a livello del gruppo, perché comunque è stata una mancanza.
Sì, io penso che dopo, quando, perché io ho continuato poi, seppur fuori dal gruppo, ho continuato a seguire Ancona sempre, fino a Pieroni. Poi per me l'Ancona è morta lì, ma non per colpa mia, cioè io, è come un sentimento, cioè come quando finisce un amore, proprio non ho sentito più questo. Forse è anche la prima volta che lo dico a Massimo, forse a Paolo glielo ho già detto, non ricordo, proprio non ho sentito più niente, quindi è una cosa che è più forte di me, che non è volontaria, non è una scelta. La subisco, è come un innamoramento, quando finisce un amore. In questo momento spero che mi ritorni la passione, il desiderio di tornare.
È tornata a me. Adesso sei diventato fanese, c'è il tuo fiolo che gioca a Fano, no? Sei anche allenatore di calcio,
la notizia anche Paolo, la notizia anche che Simone è tornato allo stadio, quindi magari
quella è una grande notizia, potrebbe essere uno dei motivi per cui tornare.
Esatto. Quest'anno allo stadio dopo diciamo 15 anni.
No, veramente. Vi auguro il meglio possibile a questa nuova società che nasce, che spero che riesca veramente a coinvolgere le persone. Come dicevate prima giustamente voi, secondo me lo stadio è fondamentale per un ritorno del coinvolgimento delle persone, perché il Del Conero è veramente triste, desolante veramente vedere quella struttura così.
Senti, il nome del gruppo ci chiedono anche i nostri radioascoltatori, Leoni della Pista in particolare, cosa ci puoi raccontare, cosa ci puoi dire?
Ma io poco, perché il nome era già preesistente, lo formarono i ragazzi Valerio, Carlo, loro che sono stati i veri fondatori del gruppo, diciamo come gruppo esterno alla curva. Poi interno alla curva l'abbiamo portato noi, io, Massimo, eccetera, però ecco, Leoni così, penso solo per un motivo meramente, diciamo,
di potenza,
di forza, di potenza. Non vedo altro.
Striscione fatto, Paolo? Alla pista, ti ricordi?
Striscione l'abbiamo fatto lì, cioè il bello è stato tutto.
È rubato dove? È rubato dove?
Possiamo dirlo, tanto sono tutti reati prescritti, quindi parlo sereno, perché ormai è intervenuta la prescrizione su tutti i fatti, è passato i 30 anni, quindi siamo tutti sereni. E sì, l'abbiamo rubato di notte, soffiata di un nostro amico che Massimo sa chi è, che giocava nella Jesina in prima squadra, era aggregato almeno, e ci arrivò una soffiata che in uno stanzino c'erano tutto il materiale ultra su loro. Abbiamo fatto una prima missione che fallì, perché fumo fermati dai carabinieri, quindi decidemmo di desistere. Quella sera ritornammo su la settimana successiva e abbiamo preso tutto quello che c'era. Dopodiché abbiamo fatto lì, prima cancellato e maldestramente, direi. Sì, sì, sì,
così sì. Maldestramente che ci è andato dentro Giacomo Mar. Giacomo Mar.
Lì in pista e poi riscritto, dove ciascuno di noi ha dato il contributo, cioè almeno una pennellata ciascuno è stata data. Da... Bello, bello, ricordo bellissimo, l'abbiamo appeso quando... si asciugò, bello, bello veramente. Poi credo fosse ancora a Trento, credo.
Non ricordo, Paolo, devo dire la verità.
Praticamente Iesini già gli era giunta voce che noi eravamo stati noi. Non è che ci volesse un genio per capirlo, cioè, era, Iesini, era leggibile al contrario, fra l'altro dall'interno della curva, quindi praticamente sì. Fu la prima diffida, quella credo Patrizio e Giacomo presero Prenzo la prima diffida tra le prime d'Italia e sicuramente la prima degli anconetani.
Sai chi l'ha presa insieme a Patrizio? Figi, se non sbaglio, fu processato
no,
anche lui.
No, non credo. Non
per
credo.
Un'altra partita, non... mi sa, non per quella
dici?
Lì. Boh. Sì, però forse Patrizio e Giacomo furono le prime, c'hai ragione. Fu proprio
io
le
penso
prime.
Che furono i primi. Penso, adesso forse se la memoria non mi inganna.
No, no, ma sa che ci hai preso, Paolo, no, è come dici te. E ancora mi ricordo, c'ho la foto a casa che portano via a Giacomo da dentro il campo, con lo striscio in mano.
Oh, ma
il carabiniere con i capelli bianchi qui basso.
Sto ascoltando, Paolo, mi fai mille cose in mente, è un disastro.
Cioè, dai una scurlata, io... Massi, allora no, sveglio, no. Sì. No, no.
Sempre uguale, cambierai mai, mannaggia te, guarda. Sempre bello sentite, guarda, una roba grossa. Sì, una roba
e
grossa.
Poi mi ricordo che era la Ritmo quella di Emile.
La Ritmo,
cioè,
ritmo
bianca.
La Ritmo bianca di
Ritmo
Emile.
Bianca.
Sì, sì,
tra l'altro con un odore di cibo dentro, perché lui
cucinava.
Buttava là dietro, non so se ti ricordi, Paolo. Buttava la
il cuoco quel periodo lui, sì sì.
E non so neanche dove è finito, perché boh, non lo so se lavora fuori Ancona, boh, non lo so, sinceramente, un po' che non lo sento.
Ci chiedono notizie di Machi a proposito di Biondi.
Machi forse chiede a Paolo.
È sempre in giro, sempre qua, sempre nel territorio.
Anzi, trovi qualcuno che ce lo porta via. Paolo, era stata fatta pure una sciarpa, vero? Mi ricordo, degli adesivi pure.
Sì, sì, una sciarpa abbastanza brutta, che però ho conservato, ce l'ho.
Abbastanza brutta. Grande Paolo. Però il simbolo in mezzo non è, il simbolo in mezzo non era brutto, i due ragazzi appoggiati.
La serpetta così, dai.
Guarda, tornando al dolore più grande che ci ho avuto, secondo me è stata la perdita dello striscione tra San Cuno.
Sì, sono d'accordo con te.
Dei dolori più grandi. Sì.
Anche tu hai memoria della gita,
della gita del ragazzino che si è portato dello striscione.
Ricordo Paolo perfettamente che ora questo ragazzino l'abbiamo praticamente quasi sequestrato e sottoposto.
Ah, vedi, allora c'era pure Danilo con te?
Sì, sì.
Oh, vedi, allora l'ho raccontato.
Praticamente... la versione era che lui era andato in gita, l'ha lasciato nel pullman, abbiamo contattato pure la società del pullman, tutto quanto, ma ci dissero che era stato buttato, che effettivamente è ragionevole che sia così, perché non è mai uscito, quindi
certo.
Facile che sia così. Però veramente quello lì è stato uno dei dispiaceri più grossi in assoluto, secondo me.
Beh, tra l'altro,
che fine ha fatto quel ragazzino? Boh.
No, è sicuramente tra i più odiati queste settimane, perché l'abbiamo nominato spesso, quindi il disprezzo
Sancuna,
è...
Ultra Sancuna, la cosa...
L'altro più piccolo invece...
Conosco
tu...
e ricorda anche il nome, ma giustamente non lo cito,
no,
perché
certo, no,
non sarebbe corretto. Non
no,
sarebbe
se lo vuoi dire in diretta...
Strano
dai,
che non ti ricordavi, no, guarda, era strano, se no non ti conoscevo io a te, guarda...
Ti scrivono, Paolo, se ti ricordi con gli Juventini, abbiamo preso lo striscione quando invece l'abbiamo aperto e letto c'era scritto pergola e roba che...
Sì, ecco. Sì, perché beh, quel giorno lì devo dire che abbiamo fatto diversi ride, eravamo io, Claudio, Cristiano, dalla stazione fino all'antistadio, veramente, cioè di lungo la strada di Passo Varano, veramente... Abbiamo combinato di ogni.
A proposito di Juventini, vogliamo chiarire dal diretto interessato come sono andati i fatti di San Benedetto, la partita amichevole?
Ah, bravo,
no, perché
bravo, l'avevamo parlato.
Bizio ha dato una spiegazione.
Bizio ha dato una versione che ha qualche
lacuna.
Qualche lacuna, sì. È normale, passati gli anni.
Completa.
Ce la dice Paolo completa.
Perché c'eri, vero Paolo?
No, non solo c'era.
Io c'ero.
E sono entrato in campo.
Ricostruita da Massimo l'altra volta, è stata ricostruita abbastanza fedelmente, nel senso che la partita era Ancona-Juventus.
Certo.
Fra l'altro in curva nostra con noi, con Cicco, c'era quello con i come si chiamava, Palanca, c'era un nome particolare, non mi ricordo.
Uno dei vecchi, quello sdentato con i baffi, giusto?
Sì,
dei vecchi degli Ultras
Sanremo. Tipo un robusto con i capelli ricci.
Tipo
baffo,
un Antol Brutto, diciamo, da Ancona, no? Più o meno?
Un Abate Antuono locale, diciamo. No, fatto sta che come forma di provocazione questo ragazzo viene sotto la curva con la bandiera della Juve, io ho scavalcato, sono entrato in campo e io ho preso la sciarpa. Dopodiché sono rientrato dentro e risalendo le scale verso il secondo anello sento una corsa concitata, mi giro, era lui che era entrato in curva per riprendere la sciarpa. E io mi sono girato, gli ho dato un calcio, l'ho rimandato indietro, poi lui è ritornato su, si è praticamente lanciato sulle gambe mie e siamo rotolati insieme dentro la curva, dentro il secondo anello della curva. E dopo da lì a me, io sono stato sfilato e quello che è successo a lui potete immaginarlo. Dopodiché questo è stato l'evento che è stato scatenante.
Che tra l'altro secondo me Paolo dimostra anche poca mentalità. Perché da parte dei Sammerdettesi parlo di quella situazione.
Ci fu
lì
anche un po' di delusione interna, perché c'era qualcuno di noi che juventino che
confermo come dice Paolo.
Dopo non voglio entrare, nel merito, polemiche, recitare cose,
anche perché sennò diciamo sempre le stesse robe, Paolo, lo so.
Poi non c'è il contraddittorio, quindi non è neanche carino recitare nomi, però siamo qui per ricordare cose piacevoli più che
la nostra infanzia,
un piccolo scaramucci interno, diciamo.
Come bellissimo fu quel giorno con l'Empoli.
Con l'Empoli ti riferisci quando sono montato sul pullman?
Quando siamo montati sul pullman?
per conoscere da vicino gli empolesi, c'era
questo nota l'incoscienza totale. Cioè, sono montato sul pullman dove praticamente l'autista si chiudeva le porte e mi lasciava lì dentro, ma avrebbero triturato praticamente. E niente, ho picchiato uno con un'asta della bandiera e questo qui era il caporedattore dell'allora Supertifo, praticamente siamo spariti da Supertifo per alcuni
anni. Ecco
perché non ci siamo più. Scoperto la scala.
Questa non la sapevo, bella.
Tra l'altro loro mi sembra che per andare via, non so se presero sotto uno di loro, qualcosa è successo.
Sì, perché erano un po' in panico, perché noi eravamo lì sotto, non eravamo tanti,
non eravamo tanti. I soliti validi, dai, chiamiamoci così, i soliti validi, va bene come nome.
No, sì, esatto. Ricordo che una tifosa loro, mi sembra una ragazza, che è rimasta incastrata sulle porte, quindi quando partito il pullman c'è stato insomma qualche momento concitato, anche di paura, perché veramente ha rischiato di farsi male.
Paolo, grazie.
Grazie
tanto, davvero
Paolo.
Anche
grazie
per la simpatia.
Ragazzi.
Grazie.
Un abbraccio a tutti.
Ciao,
grazie.
Paolo.
Ciao.
Un saluto a tutti gli ascoltatori.
Ci vediamo, Paolo.
Ti aspettiamo
presto
allo stadio.
Senz'altro. Mi impegnerò a venire. Dai. Un abbraccio a
un
tutti,
abbraccio.
Ragazzi.
Grazie.
Ciao, Paolo.
Grazie.
Ciao.
Salutiamo Paolo D'Agostino, che ha portato anche tanta simpatia,
sì,
e
Paolo,
positività.
È un fenomeno, queste cose.
Paolo è il numero uno.
Paolo è il numero uno.
Poi, messaggi di radioascoltatori: macchie latitante, peggio di Matteo Massina. Sto a piangere da ridere. Ok, va bene. Poi, ciao Simo, un grande abbraccio. Ci siamo rivisti da poco, dopo tantissimi anni. Ciao Ale, Ultras Liberi. E poi ci avviamo alla conclusione. Visto che sono le 20:23.
Ora ho anche un po' fame. No?
Ecco. Visto che anche le pizze non sono arrivate, quindi.
Nessuno le ha portate.
Simone, qual è stato invece il tuo ricordo più bello?
Il mio ricordo più bello di tutto quello che. Di quel periodo.
Di quel periodo. Anche una partita, se ti viene in mente, perché no?
Ma la partita, tranquillamente dico Messina. Messina proprio per me è stata l'apoteosi. Proprio il viaggio, organizzarlo, andare giù, tutto quanto. Momento più bello, tutti i momenti passati con loro, tutte le sere praticamente, stavamo praticamente di sera lavorando fino a sera tardi, uscivamo, stavamo sempre insieme, quindi un momento particolare non ce l'ho. La partita è sicuramente Messina.
Massimo, l'88-89 chi organizzava le coreografie? Perché ce n'erano state diverse, no? Tra cui anche
proprio
quello di
Genova. Le coreografie le organizzavamo insieme, però molte idee veniva da Danilo.
Danilo era...
molte idee. Mi sembra, guarda, se non sbaglio, che la coreografia, quella 88-89, sì, guarda.
Il cuore in mezzo con i cartoncini.
Con i cartoncini, ma poi anche quelle che vennero dopo. Tutte, Danilo ci metteva molto su queste cose, quella meravigliosa che dicevi te l'altra volta, che avevamo cambiato la curva, molto bella, quella è sempre un'idea sua.
Lì ci arriveremo.
Quella con l'Ascoli fu un'idea un po' rubacchiata anche Genuani, fatto sì. Del mare, loro facevano spesso queste coreografie, sì. Col mare, le asticelle.
L'avevano fatta una, mi credo, l'anno prima.
Io diedi la frase sullo striscione, fui uno di quelli che ci stavamo ragionando, alla fine ho tirato fuori questa frase insieme, naturalmente eravamo, anche perché poi ci vedevamo anche da Yogi, non so se ti ricordi, ci vedevamo da Yogi, non so se ti ricordi, su per via, come si chiama la salita, quella dietro al Casermo che va in salita, lui c'aveva il magazzino lì dietro,
via Cardetto,
via Scrima. No, via Pedro.
Ah, parliamo del piano.
No, del piano.
Al piano.
Via la Matici.
Da Budano, no? Tu già dietro a Casermone, o vai di nuovo per Budano che c'è il semaforo. Via
Scrima.
Via Scrima, lì ci abitava Yogi.
Sì,
c'aveva il magazzino, lo facevamo lì. Avevamo fatto lì anche i pomponi, quelli anche in sede alla Medici, avevamo fatto i pomponi, 5.000 pomponi. Sì. Col Bari, non so se ti ricordi. Sì. 5.000 pomponi col Bari.
I pomponi c'erano anche con il Pescara l'anno dopo. La partita famosa dove i fumogeni ti diedero fastidio.
Sì, bravo, quella lì. E tra l'altro, col Pescara avevamo fatto anche quella, noi siamo l'onda che il galeone affonda.
È 91-92.
91-92, io ricordo quelle. Ne fu fatta un'altra molto bella, anche Siamo di un altro pianeta.
Sì. Ancona Padova 88-89,
quella con tutti i fumogeni, tutto bene,
quella con i fumogeni,
con tutta la curva piena di fumogeni, quella penso che è una delle più belle.
Comunque Danilo naturalmente su questa cosa qui era lui uno di quelli che, diciamo, aveva le idee migliori.
Per parlare ancora del Bar Tiziano, del Bar di Piera, nascono da lì anche le prime fanzine proprio al termine di quel campionato.
Bravo, la fanzine è importante perché, ecco, una cosa che ce l'hanno dimenticati, è una cosa che fece la differenza al tempo.
Nuovi cori, iscritti.
Non c'erano tante tifoserie che la facevano e la fanzine fu un'idea proprio per che anche adesso ogni tanto... nei vecchi anni, negli ultimi anni si faceva, che era un modo per comunicare con la tifoseria, con la curva, dagli appuntamenti, raccontare le vecchie trasferte, le trasferte della settimana prima, il modo come organizzare la trasferta, giusto?
Sì, ognuno di noi ci metteva il suo, qualche volta scriveva uno, qualcosa stava con un altro, c'era tutta la situazione
molto
e per chi ha la fortuna di
molto bella. C'è qualcuno che forse ce l'ha anche tutte con le collezioni,
tutte non ce l'ho, però posso dirti che ne ho diverse e
fatte molto bene, tra
e me. Anche al suo interno viene fuori, emerge l'aspetto sociale, ci certo. Sono dei raccolti delle raccolte certo. Di fondi per persone anche di Ancona che
sì, noi abbiamo aiutato tante persone abbiamo aiutato. Eravamo veramente organizzati bene, c'avevamo anche un'organizzazione, come dicevo l'altra volta, in trasferta per evitare che rompevamo i treni, le carrozze, giravamo, eravamo...
Sì, quella è una cosa che ci siamo stati attenti.
Avevamo fatto proprio, diciamo, non delle leggi, però ci tenevamo
una linea comportamentale
fatta proprio nella maniera giusta, molto... funzionava benissimo. Come ha detto proprio, l'ha detto anche Paolo prima, no? Un gruppo d'amici che ha fatto partire il movimento e poi a sua volta che l'ha portato avanti, l'ha portato con quella struttura lì, è stato in grado negli anni a seguire, a portarlo avanti in una certa maniera.
Siamo già in un periodo più avanti rispetto a quello che stiamo raccontando questa sera. Ci chiedono i nostri radioascoltatori se il collettivo presenziò in Inghilterra per il torneo anglo-italiano. E qui parliamo quindi 93-94, 94-95 che tratteremo più avanti.
Bisognerebbe anche chiederlo a chi verrà dopo e ci racconterà bene. E l'unica Inghilterra fu fatta da noi quella volta a Liverpool con i Genuani, che ci andammo io, Raffaele, che al tempo stava con noi, Pietri, e Paolo lo skin, quello di Casura
di Falconara.
Falconara, no, era di Casura, lui
di Casura.
Vicino, che dovrebbe essere vicino a Falconara. Case Nuove,
Case Nuove,
Case Nuove di Falconara, lì la zona dello stadio. E eravamo in tre che portammo per la prima volta lo striscione collettivo all'Humphrey Road insieme ai genovani. E Paolo, non mi hai chiesto a me qual è, perché
arrivo,
io lo so che tu non vuoi però,
no, io c'ho una serie di domande da farti che
i tifosi,
te le farò quando magari sarà veramente l'ultima puntata.
Quello sarà
lì il congedo di Massimo, ce ne sarà, no?
Ti bastano due ore di
va bene, allora le lasciamo per la prossima
le lasciamo
volta,
per la prossima volta.
Va bene.
A Simone chiedono dove ha dimenticato la salopetta da Mario Bros.
Sono ancora a casa.
Ce l'ha ancora a casa.
Due anni non l'ho tolta mai. L'anno della promozione, sempre vestito salopette e camicia a quadri. Ero sempre così. Sì, sì.
Il giocatore che hai amato di più?
Non ce n'ho avuto uno particolare. Cioè, non ero molto legato al giocatore. Mi piaceva proprio
la maglia
e quello che stavamo facendo. Cioè, proprio un giocatore. Direi no, non ce l'ho proprio. Non.
Allora ti faccio questa: perché dopo tanti anni hai deciso di ritornare allo stadio con tuo figlio, proprio adesso in prima categoria?
Ma guarda, ultimamente qualche partita le vedevamo gli altri. Sì, qualche partita le veniva a vedere.
Anche prima,
sì.
Io ho visto.
Però non così assiduamente.
Non così assiduamente com'è.
Quest'anno in prima categoria, non so, ma ho preso questa. Boh, non so, è stata una cosa. Gli altri anni ogni tanto capitava la partita. Quest'anno me la sento nuovamente mia, diciamo. Poi dopo vediamo quello che succederà, insomma.
Beh, ti ha ripreso sì. La voglia.
Mi fa anche piacere perché poi vedo la passione di chi in questo momento, la vera passione di chi in questo momento sta andando a vedere la partita.
Perché noi stiamo parlando, no, del passato, ma anche dei momenti belli della squadra, ma tutti i ragazzi che potrebbero magari stare al caldo a seguire la TV o andare a Milano, a Roma, a Torino a vedere le partite che vengono adesso, nonostante tutto in queste categorie. Domenica giochiamo col Monzano, aperte e chiuse parentesi, tutto il rispetto, però noi abbiamo parlato del Genoa questa sera, della Lazio, di tante situazioni che avete avuto voi la fortuna di vedere da protagonisti, no? Di assistere da protagonisti. Ma un applauso grosso come una casa, io mi sento davvero di farlo proprio in chiusura a tutte le nuove generazioni che sono costretti tra virgolette ad ammirare uno spettacolo diverso, senza tifoserie avversarie, senza una squadra impegnata in un torneo professionistico. E quindi bravi, bravi davvero. E anche di questo immagino che si parlerà sabato in occasione del festeggiamento del movimento Curva Nord, dei 10 anni della Curva Nord al Pinocchio. Una giornata, Massimo, molto, molto lunga.
Ma
che
una giornata lunga, una giornata 15. Bella, una giornata che chi se la perde mi dispiace per chi non viene, però io penso che sia... Per me è una cosa meravigliosa sta cosa qua, perché comunque... Ho capito con Curva Nord che è continuato, c'è gente che si è imbucata le maniche e ha deciso diversi anni fa di non mollare, di riportare avanti qualcosa, di rilanciare qualcosa. Ha avuto successo queste persone, perché è dimostrato che palesemente il successo per chi si è impegnato a dare vita a Curva Nord. Mi dispiace per chi in questi anni si è allontanato per un motivo o per un altro, per chi dopo la fine del collettivo ha deciso che la sua vita ultra si era finita, perché secondo me si è perso qualcosa di importante. Io nella mia storia ho visto chiudere la fossa, le Brigate Biancorossi. Ero un ragazzino, però l'ho visto chiudere praticamente. Ho visto chiudere gli Ultras Ancona, ho visto chiudere il collettivo, purtroppo, ho visto, però ancora ci sono, cioè io mi sento uno della Curva Nord d'Ancona, quindi è finito il gruppo, ma per me la storia Ultras non è finita. Invece purtroppo qualcuno ha pensato di allontanarsi dopo la fine di questi gruppi, e per me si è perso qualcosa, e soprattutto non ha regalato a quelli che venivano qualcosa. Cioè, secondo me un po' di colpa ce l'hanno anche, un tantino.
Si poteva resistere ancora. Mimmaccio ci scrive: un saluto e un abbraccio a Simone e Massimo e un grazie per rievocare questi ricordi di vita vissuta.
Allora c'è chi ci vuole bene.
È certo, vedi?
No,
è certo. Cosa ricordate della trasferta a Livorno a gennaio, ultima di andata l'anno della promozione in Serie B? 1-1, quindi gol di Tacchi che sbaglia rigore, segna il palazzetto dello sport, un altro evento, la scuola di basket.
Allora, la promozione, quella è la promozione più bella, dai.
Sì, no? Sì, quella è stata la mitica, quella promozione lì, bello, bello proprio. Cioè, quell'anno lì, bello, veramente.
Tutto.
Tutto, dalla prima all'ultima partita.
Non dove in quel campionato, e qui ritorniamo indietro di un anno, adesso facciamo come Franco, no? Però la domanda è specifica, dove in quel campionato la tifoseria dell'Ancona segue tutte le trasferte, sì, in massa, è sempre presente, salta soltanto la trasferta di Tortona. Dertona 0, Ancona 1, gol di Fabbri.
C'era qualcuno, eh?
Io credo che...
Guarda, io ti posso, non te le posso dire tutte perché quell'anno facevo il militare.
Danilo c'era
militare e quindi non l'ho potuta fare tutte quell'anno lì. Facevo quelle che era quando ero licenza che venivo giù. Quindi però io mi ricordo che quell'anno
Tortona,
lì ho fatto tutte le trasferte.
Anche perché mi ha fatto la maglietta con tutte le trasferte. Io Tortona non sono andato, l'unica trasferta che non ho fatto quell'anno.
Bene, allora abbiamo chiarito
Tortona,
anche questo...
Tortona è stata fatta. Danilo sicuramente ti può dire, lui l'ha fatta tutte quell'anno. E la famosa maglietta con l'Italia, con tutti i nomi delle città, è rievocativa, cioè l'aveva fatta tutte quell'anno le trasferte.
Arrivano altre conferme. C'eravamo a Tortona una 25ina, trentina di persone.
Sì, a posto.
Benissimo, ecco, avete chiarito questo dubbio che ci portavamo dietro da un po', anche per le notizie che nel mondo virtuale, no, di Facebook in particolare, tra vecchi gruppi, così ci si confronta e tutti hanno detto che la trasferta a Tortona non era stata fatta. Invece il nostro radioascoltatore specifica che era presente con Franco, eccetera, eccetera.
Quindi c'è nome e cognome dei 25 che c'erano.
Esatto. Quindi... Ma della trasferta invece di Livorno, ultima di andata, dove ci furono, dove non fu una giornata facile, no? Però, vi ricordate qualcosa?
Non mi ricordo niente di particolare, nel senso che sì.
Beh, fuori all'uscita
ci hanno aspettato,
c'era l'uscita, ci hanno aspettato, incrociava con quelli del basket.
Sì. C'era tanta gente, però non...
Non fu facile, perché fuori ci aspettarono all'uscita, ma neanche tanto all'arrivo.
All'uscita, perché combaciava
fu facile. Non eravamo neanche tantissimi, tra l'altro.
No. Prese una bella bomba a Vettore, che rimase stordito nella fase di riscaldamento. Sì, insomma, la trasferta comunque
ci fu
non
fu anche una bomba carta fuori, forte, sì, grossa, sì, che sì, rimasero feriti. Ancora non si sa se l'abbiamo lanciata noi o loro. C'è varie voci, si dicevano che l'avevamo lanciata noi, però non lo so chi è che l'aveva lanciata quella bomba carta lì fuori. Però nel piazzale, insomma, fu...
Un po' di maretta.
Non fu... Sì, non so, c'era anche la diversa polizia, non so se non c'era la polizia. Livorno è una piazza calda, eh.
A Tortona Piera c'aveva una mastella con 10 kg di pasta tutta incollata. Vabbè, Piera portava spesso la pasta. Zio Giulio, che ci aveva scritto, forse confonde anche con Pavia, dove non se la passò benissimo, un quarto d'ora. 20:36, correva l'anno, chiude qui per questa sera, torneremo fra una settimana, mercoledì prossimo, ancora con Massimo, dove dovremo, no, in qualche maniera...
Attendo, so con te, spero vivamente che qualcuno capisca che c'è bisogno, insomma, di portare avanti questo.
Certo, dovremmo movimentare,
no?
Ancora
facciamo?
La
parliamo
trasmissione.
Parliamo solo quando,
certo,
io non ci sono.
No, assolutamente.
Parliamo solo quando.
Assolutamente.
Bisogna imparare a parlare invece di.
Si parla, no? Sta bene criticare, no? Bisogna che la gente si dà da fare.
Esatto,
l'abbiamo
detto all'inizio, le porte sono aperte, quindi raccoglieremo tutti i contributi.
Sono ben lieto di sentire i racconti di chi è che poi ha portato avanti, giustamente, con grande onore, la storia del collettivo.
Certo.
Vediamo se qualcuno ha il coraggio, certo, no? Giusto?
Intanto la prossima faremo l'89-90, tipo 89-90.
La prossima faremo
90-91.
Una puntata con degli altri ospiti che troverò, mi impegnerò di trovare altri ospiti dei gruppi di quella volta. Poi io do i saluti, ci diamo anche dei baci, Paolo.
Come? No, certo.
A Stefano, certo.
È bella però.
Va bene, abbiamo anche scherzato questa sera ed è stato davvero un piacere stare in vostra compagnia. Speriamo di avervela fatta, no? Ma giudicare dai messaggi e dal movimento che abbiamo smosso, bene così. D'accordo, grazie a Stefano Fera che ci ha supportato tecnicamente. Ogni tanto qualche occhiataccia è scappato uguale, però va bene. Stasera,
oggi mi sono contenuto.
Stasera
però,
ci siamo un po' più contenuti. Siamo un po' più... Siamo stati un
Ero
po' più
stato
bravi.
Avvisato.
D'accordo, se avete perso qualche battuta in replica potete seguirci domani alle 13.10 su Radio Tua, tra mezz'ora circa il podcast all'interno del sito www.radiotua.com. Simone, grazie, speriamo grazie che ti sia divertito,
tanto,
non sei stato a disagio per niente.
No, ma mi sono proprio trovato a casa, ma grazie a voi, grazie a
Massimo.
Manca
le pantofole,
sto proprio bene, bene.
Bene, allora noi siamo qui, ti aspettiamo.
Un saluto a tutti e alla prossima settimana.
Ciao a tutti. Ciao.
Correva l'anno. Corsi e ricorsi storici del calcio anconetano.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.